puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Povere Creature, il nuovo imperdibile film di Lanthimos con un Emma Stone indimenticabile. Argyle, Matthew Vaughn ritorna alla regia di quello che forse è il suo film più folle, con un cast che non sto a elencare, se no non finiamo più. The Kitchen, in un quartiere poverissimo di una città del futuro, l'incontro tra un uomo e un ragazzino orfano cambierà le loro vite. E True Detective, Night Country, First Impression sul ritorno della serie investigativa che ha rivoluzionato la TV. Tutto questo è la solita dose di recensioni, novità, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti. Per la prima volta nella storia di questo podcast stiamo registrando di mattina, quindi io sono Paolo Cellammare e sono un po' magari avrò questa voce mattiniera, ci impappineremo un po' più del solito, ma ci risveglieremo strada facendo in questo paio di orette con voi. In studio con me non sono da solo, ma ci sono due agguerriti colleghi: il fondatore, direttore editoriale, anime pilastro di Cinefax, colui che sta bevendo adesso e che ogni giorno vi spinge ad andare al cinema se amate il cinema, Teo Yusufian.
Ma ciao, benvenute e benvenuti. Devo fare subito un'errata corrige, Paolo. In realtà non è la primissima volta che registriamo di mattina. Io ti ricordo che forse era il primo anno, abbiamo registrato la puntata dopo il mattino dopo la notte degli Oscar.
Non è vero?
Sì.
Io non me lo ricordo.
Io me lo ricordo anche perché avevo fatto la notte in bianco per seguire gli Oscar e sono venuto direttamente a registrare la puntata in condizioni inenarrabili. Un po' come oggi, però vabbè, oggi vabbè. Sono... Ma però, presentiamo il nostro ospite.
Sì, perché non siamo da soli. Io e Teo siamo qui accanto al fotografo cinefilo giramondo che fa i ritratti e i VIP, acuto osservatore della realtà e dell'umanità, che ci consiglia mostre e libri da non perdere, il nostro personale Helmut Newton, Pietro Baroni.
Oh, Helmut Newton, mi piacciono molto le chiappe.
Ma subito così.
Quindi ci sta.
Siamo nel 2024 e Pietro Baroni è ancora nel 84.
Ma no, non è vero, cioè, perché non è sempre evergreen.
Pietro Baroni in 1984.
Esatto.
Questo è il tuo.
Io ti avevo detto che stavo finendo i nomi dei fotografi che conosco. Newton mi è venuto in mente tipo tre minuti prima di registrare questa puntata. Sulla prossima,
tra l'altro, c'è una mostra bellissima di Helmut Newton, ecco, a Roma.
Ma dai.
Sì, sì, credo alla Rapacis. E poi andate a vedere, appena inaugurato a Milano alla Triennale, la mostra di Jürgen Teller. Mostra clamorosa.
Ma poi tra l'altro Newton non solo grande fotografo ma anche grande inventore.
Esatto.
Bene.
Santo cielo.
E andiamo subito.
Sai chi era il Newton, Paolo? Era quello che faceva le foto con una certa gravità.
Andiamo avanti.
Ok. Dunque, iniziamo con ricordarvi che Cinefax è gratis ma non è gratis. Perché se volete fargli avere una lunga vita e supportarlo, senti che la mattina che voce che mi può venire quella coda,
È un po' da DJ
di mezzanotte,
esatto.
Potete supportare Cinefax andando sugli amici di cinefax.it. no, proprio il sito si chiama gli amici di cinefax.it, che non è altro che un rimando alla famosa e solidissima piattaforma Patreon, perché noi ci teniamo che sappiate che i vostri soldi sono in buone mani, e dove potete donare delle piccole somme, offrirci un caffè anche solo, e ottenere una serie di vantaggi clamorosi, posso dire, e soprattutto supportare Cinefax in tutte le sue forme, dal sito al podcast alle tutti i contenuti social, la community, perché c'è una community anche dietro Cinefax alla quale potete appartenere.
E non dimentichiamoci gli eventi dal vivo.
E gli eventi dal vivo che stanno per ritornare.
Stanno per ritornare. Tra l'altro chiudo velocemente questo invito a diventare nostri supporter, innanzitutto ringraziando tutti coloro che stanno entrando appunto a far parte degli amici di Cinefax.it, che nelle ultime settimane sono sempre di più, quindi grazie a tutti e tutte le nuove arrivate, i nuovi arrivati. E vi posso buttare lì una chicca solo per voi ascoltatrici e ascoltatori del podcast. Perché, come sapete, ogni anno Cinefax seguirà gli Oscar con il concorso Oscar. Io in questi giorni sto preparando le grafiche. Tra un pochino si inizia e quest'anno ci sarà una grande novità.
E qual è?
Una novità, perché io ci ho pensato, ogni anno cerco di cambiare qualcosina, di venire incontro alla community in qualche modo, eccetera, eccetera, e a questo giro devo ammettere che l'idea geniale è arrivata alla Vigna, quindi le do tutto il credito di questa cosa, le ho detto cosa mi posso inventare quest'anno di diverso per eccetera, eccetera, e lei se ne è uscita con un'idea secondo me spettacolare, ovvero che quest'anno il concorso Oscar, in caso di arrivo in pari merito, ovvero chi indovinerà tutte le 23 categorie, se ci dovessero essere dei pari merito, avranno dei bonus coloro iscritti al nostro Patreon. Quindi diventa un pochino più interessante anche per voi se volete partecipare e vincere al concorso Oscar. Se siete tra i nostri supporter avete un bonus, così ve la butto lì e innanzi cominciate a pensarci, a rifletterci un po' su.
Ottimo,
vero?
Ci sta, ci
okay.
sta.
Bene, bravo.
Grazie, no, brava la Vigna, perché io ero lì che dicevo cosa faccio quest'anno, e lei, beh, potresti fare così
il bonus.
Beh, direi che è un'ottima idea.
Ma se amate il cinema, amate anche andare al cinema, e questa settimana in sala troverete Argyle dal 1 febbraio, che recensiamo oggi, che l'ho visto in anteprima, The Warrior di Iron Claw, sempre il 1 febbraio, film che attendo con spasmodica attesa.
Esatto, tra l'altro del quale potete trovare tra poche ore la recensione in anteprima scritta dal nostro Marco Lovisato, che è andato a vedere l'anteprima stampa e ha scritto la recensione del film.
Ma quando l'hanno fatta? Io ci volevo andare.
Io ci ho mandato Marco.
Maledetto Marco.
Marco. L'articolo è già pronto lì, bisogna dargli una revisione a Tina, ma poi io su Marco vado ormai a occhi chiusi, farò tipo una cover. Non ho ancora visto il suo articolo, però io di solito rompo le balle sulle cover e ci metto sempre mano. Però di solito cioè con i suoi articoli vado sicuro, quindi la revisione tipo 5 minuti e l'articolo sarà pronto tra poco.
Visto che è un film che parla di wrestling, settimana prossima magari invitiamo Marco e io lo andrò a vedere domani, facciamo un combattimento e chi vince lo recensisce, che ne dici Teo?
Ma poi lo registriamo, il combattimento lo facciamo
ovviamente
ascoltare.
Col pubblico.
No, solo ascoltare.
Okay. Poi abbiamo La signora della porta accanto dal 5 febbraio.
Esatto, film del 1981 di François Truffaut. Con un cast che vede Gérard Depardieu e Fanny Ardant, quindi due dei più importanti attori e attrici francesi dell'ultimo mezzo secolo e uno dei più importanti registi francesi di sempre, credo. Non penso che abbiate mai visto un film di Truffaut al cinema, per ovvie questioni anagrafiche, e quindi vi esortiamo ad andare a vederlo. Avrà una distribuzione particolare, ma insomma cercatelo e andate a vederlo.
È bello che ultimamente ci sono tanti ritorni dal passato in sala ed è una cosa bellissima. Poi l'altro film che esce al cinema l'8 febbraio è Il colore viola.
Ah,
ma non
quello
è
di Spielberg.
Non è quello
di Spielberg dell'85, ma la nuova versione musical con Halle Bailey, tra l'altro tra i protagonisti. Si trova anche una nomination all'Oscar come miglior canzone. Ne parlano tutti da Dio negli Stati Uniti, quindi io sono curioso di vedere questa nuova riproposizione di questo racconto tragico che nell'85 vedeva protagonista Whoopi Goldberg.
Ma l'8 febbraio esce anche, Teo,
Zielona Granica, credo che si dica così.
Sì, non lo volevo dire io perché non sapevo come si pronunciasse.
Ecco, ovvero Green Border, cioè in italiano Il confine verde, è un nuovo film di Agnieszka Holland che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra di Venezia 2023. E insomma racconta una storia non facile al cosiddetto confine verde tra Bielorussia e Polonia.
Secondo me è Granica,
sì, mi sa di sì. Bravo,
bravo, bravo. Pietro, ti abbiamo invitato per un motivo, adesso puoi andare via.
Ok.
Ma leggiamo un po' dei commenti che ci avete mandato sull'ultima puntata di settimana scorsa, perché insomma, come sapete, potete commentare su Spotify e io purtroppo ho approvato, perché se non approvo i commenti non vanno online, quindi se non li vedete non vuol dire che non li abbiate fatti, ma soltanto che non ho ancora avuto, non mi sono ancora ricordato di approvarli, li ho appena approvati tutti. Elena Ippot ci scrive: escluso Teo, fiero del suo accento meneghino, tutti i milanesi / brianzoli che conosco sono imbarazzati dal proprio accento, che ricorda troppo la parlata di un certo politico appassionato di sagre.
Ops.
E vabbè.
Però, ma io non ho accento. Beh, non, sì, si sente, non si sente che sono di Milano.
Secondo me sì, e sei tu che non lo sai. Ah, ecco, no, perché sai.
Poi abbiamo una tirata d'orecchie da Valentina Febbraio che ci dice vergogna per Succession, la serie che non abbiamo ancora visto. Tra l'altro, come tutte le serie di HBO, ha una sigla da paura. Ci mette a carburare, ma poi non la molli. È una serie che ho in lista, solo che questa cazzo di lista sta diventando interminabile. È così, vabbè, che ci vogliamo fare? Pensa che ognuno di noi ha una lista interminabile. Tra l'altro quella di Teo è più vergognosa perché non ha visto né I Soprano né The Wire.
No,
quindi,
aspetta, io I Soprano l'ho vista e Frecht che non ha mai visto I Soprano. No,
neanche
sottolineiamo questa cosa.
Diciamo che Frecht non l'ha mai vista, Frecht, neanche un episodio. Tu almeno hai visto il primo episodio,
esatto,
quindi sei insomma messo meglio. E, poi cosa abbiamo? Vediamo, scorriamo questi messaggi. Lello dice, quando parlavamo di categorie degli Oscar da inserire, dice io creerei un Oscar per il doppiaggio, ma in realtà è impossibile perché,
anche no,
perché ogni paese ha il suo doppiaggio, quindi chi premi.
Ma poi è una cosa che scomparirà nel giro di qualche anno il doppiaggio,
vabbè, a parte questo, ma forse per l'ADR, cioè quando in un film si ridoppiano perché l'audio è venuto male, però è una cosa così tecnica che non ha niente di artistico da dire. Quindi no, però comunque in ogni paese ci sono i propri premi per il doppiaggio di quel paese, di solito, insomma, in Italia ce ne sono tanti.
Dove c'è il doppiaggio, sì.
Esatto, chiaramente dove non c'è, no. Quindi ci sono già i premi per il doppiaggio. Arianna Balbo 93 dice ciao, a me piacerebbe un Oscar per miglior sequenza cinematografica, sarebbe figo e magari amplierebbe la platea di film da candidare. Questa è carina, miglior sequenza.
Miglior sequenza, neanche scena.
Sequenza o scena, sequenza. Vabbè, sì, nel senso
diverso. Velocemente, a livello di grammatica del cinema, l'inquadratura è, diciamo, la nota del musicista, è la parola dello scrittore. Tante inquadrature formano una scena che devono avere rimane la stessa scena quando mantiene l'unità aristotelica, ovvero la stessa azione, lo stesso luogo e, aiutatemi perché mattina non sto carburando, luogo, tempo e azione.
Sì.
Ok, quando cambia una di queste componenti cambia scena. Tante scene formano una sequenza, tante sequenze formano un atto, tanti atti formano un film. Questo, diciamo, è così la nomenclatura e la suddivisione.
Poi è carina come proposta. Alberto Nocera scrive: a Pietro non è piaciuto il trailer di Rocco perché conosce già molto bene la storia.
Sì, bisogna capire
è inutile,
soprattutto in qualità di quale parte attoriale durante
o quale parte anatomica.
Esatto.
Beh,
tra l'altro già mi chiamano Occhio Bovino, smettiamola di farmi chiamare così. Riguardo il discorso di Occhio Bovino sulla fotografia di Perfect Days, io l'ho trovata sì meravigliosa ma furba. C'è un effetto cartolina dal Giappone che a noi occidentali frega sempre, di Giacomo Frigerio. Sì, è un po' furba, ma infatti Perfect Days lo trovo un bellissimo film, non chissà quanto originale, ma è una, riguardo la fotografia, è un modo di fotografare piacevole agli occhi, non è sicuramente chissà quanto originale, però non sempre bisogna essere per forza originali e completamente stravolgere qualcosa che non si è già visto. Cioè anche questa cosa per cui i film o sono dei capolavori o sono delle merde. Secondo me ci sono dei film che possono essere da 10, dei film che secondo noi o secondo chi giudica quel film possono essere da 2, ma puoi andare al cinema e goderti anche un film da 6 e mezzo, diciamo così.
Sono d'accordo. Intanto rispondo a Luke che ci chiede il trailer di Shogun, e lo abbiamo commentato un po' di puntate fa quando era uscito.
Sì. Forse ne è uscito un altro, non penso.
Non lo so.
No, comunque ne abbiamo parlato, infatti me lo ricordo.
Anche perché Paolo non vede l'ora di vederla, quindi.
Ma scherzi. E va bene, direi di andare avanti e passiamo a... cosa abbiamo in scaletta adesso?
Abbiamo in scaletta ancora l'Eternal Sunshine Award, che dobbiamo chiedere a tutti di mandare le candidature. Mandateci le nomination per il peggior titolo italiano inventato rispetto al titolo originale del film.
È vero, non ne sono arrivato.
Mandatecele. Poi io in questi giorni magari chiedo un po' alla community dei social, chiedo un po' agli amici di Cinefex, vediamo di fare un po' di nomination e poi arriveremo al nostro, come si dice, al nostro premio da consegnare. Tra l'altro, grazie all'intelligenza artificiale e a Midjourney sono riuscito ad avere un'immagine del premio. come ce l'avevo in mente. Wow. E quindi poi la vedrete presto.
Ah, cazzo, non
è, tanto che ci, è tanto che ci pensiamo su come debba essere.
Ma visto che le recensioni noi le facciamo sempre in coda, abbiamo deciso di darvi una preview delle recensioni con la rubrica non fissa più amata da voi ascoltatori, e cioè le recensioni della mamma, tra parentesi, di Teo.
Ma no, vabbè, devi specificare che è la mia, scusa, tanto poi si capisce dalla voce, quindi...
Ma non è così simile alla tua la voce.
No, ma un po' l'accento, un po' sì, secondo me si capisce.
Prova a farla tu.
Eh? In che senso?
La voce di tua mamma.
Ma no, ma come faccio a fare la voce di mia mamma? Comunque, per le recensioni della mamma, questa settimana abbiamo il film del momento.
Oh, Povere Creature?
Esattamente.
Ci ho azzeccato.
E quindi sentiamo cosa ne pensa la mamma.
Ed eccomi a te. Povere Creature mi è piaciuto moltissimo. L'evoluzione fisica e mentale di Bella è rappresentata così bene che lo spettatore è come se crescesse con lei. Le inquadrature, i colori, i paesaggi sono fiabeschi e il film è un rincorsersi di maraviglia. Nel momento in cui si stacca dal papà, comincia a prendere coscienza di sé e a imparare sempre cose nuove. Come dicevo prima, l'evoluzione è mentale e fisica fino alla completa consapevolezza. Film femminista, e in questo momento storico in cui tanto si parla di femminismo, è proprio questo che serve, cioè che le donne prendano coscienza di loro stesse. È un film veramente bello, interessante, ricco di spunti anche per dibattiti, per discussioni, bello sotto tutti gli aspetti, assolutamente un film da vedere.
Grazie alla mamma di Teo.
Beh, direi, sì.
Secondo me si sta, se l'è scritta.
Sì, anche secondo me.
Non lo so.
Anche secondo me, ormai
annusi una lettura.
No, annuso che c'è un'evoluzione.
Ormai è entrata in ansia di prestazione adesso che ha saputo che la mando in onda.
C'è
quindi
un'evoluzione. Lo sai che tra qualche mese tua mamma sarà a Ghezzi, tipo. No, inizierà a parlare fuori sync.
Ci toccherà invitarla al podcast, sicuro, di persona.
Io la voglio poi.
Che tra l'altro non sarebbe male.
Beh, comunque, se volete saperne di più poi su Povere Creature, più tardi, cioè tra poco, avremo la nostra recensione.
Anche perché io una volta, tu non lo sai Paolo, ma io ho recitato con la mamma di Teo.
Hai recitato santo con cielo! La
mamma? Cioè? Certo.
Si parla di 24 anni fa.
What?
Sì.
Esatto.
I tempi in cui giravo il lungometraggio in cinema indipendente milanese.
Io e la mamma di Teo eravamo comparse in una scena all'interno di un locale notturno e abbiamo ballato insieme.
Ah, questa non me la ricordavo.
Esatto.
Ma pensa a te.
Sì,
e sei diventato
cosa.
Il papà di Teo.
Tipo Terminator.
Sì. Il nonno di se stesso.
Aiuto!
Allora, parliamo di news. Abbiamo un po' di news interessanti questa settimana. E sentiamo. Apriamo con una news di trattative, aste. Ok, il nuovo film di Ryan Coogler, che avrà come protagonista Michael B. Jordan, quindi si riunisce la coppia d'oro di Fruitvale Station, Creed e Black Panther, è conteso tra Sony, Warner Bros. E Universal, che si stanno battagliando a suon di offertone per, diciamo, acquisire i diritti di distribuire questo nuovo film, che a quanto pare avrà un budget intorno ai 90 milioni di dollari, e non si sa moltissimo, però c'è molto interesse da questo nuovo film. Sarà un film chiaramente più piccolo rispetto agli ultimi blockbuster con Marvel di Ryan Coogler, però comunque 90 milioni di dollari non è neanche così piccolo, quindi staremo a vedere. È un progetto che sicuramente mi incuriosisce molto.
Sì, non lo
va
so.
Non siete fan di Ryan Coogler?
Non particolarmente.
Oddio, sì, mi piace, ma non è che lo metto, cioè non mi definirei fan. Ecco.
Io sono fan di Ryan Coogler.
No, nel senso, molto. Allora, di Black Panther abbiamo parlato in lungo e in largo, soprattutto, certo, del primo film, che secondo me all'interno del suo genere e sottogenere inventato cinecomic non era affatto male, e ha anche rappresentato tanto per la comunità afroamericana, statunitense, eccetera eccetera. L'approccio che ha avuto su Creed, che non era affatto facile portare avanti un discorso da un franchise
rilanciare
nel cuore di tutti,
sì, rilanciare un franchise che ormai era finito,
quindi no, da quel punto di vista assolutamente.
E poi Fruitvale Station l'avete visto?
No, infatti no.
Quello è un filmone, filmone molto più, film indie, molto più...
Come?
Fruitvale Station.
Segno.
Forse in italiano si chiama Ultima Fermata Fruitvale Station, una cosa del genere.
Come è scritto?
Fruitvale Station.
Ah ok, sì, si chiama Prossima Fermata Fruitvale Station, okay. E ti dirò, lo trovate su Prime Video.
Sì, molto quindi... molto bello, ed è il film che l'ha lanciato, e ha lanciato anche, ha rilanciato Michael B. Jordan, insomma, nello stardom.
Ogni volta che sento parlare di Michael B. Jordan penso al Michael B. Jordan senza la B, quindi non so cosa farci. Vabbè.
Dunque, poi abbiamo una notizia sulla serie Daredevil Born Again, che, come avevamo detto un po' di tempo fa, era stata iniziata a produrre, era stata stoppata da Marvel, riveduta e corretta. Doveva essere originariamente 16 episodi, che per le serie moderne è un'assurdità, perché sono di solito tra gli 8 e 10 episodi, massimo 13. 16 episodi è più simile alle vecchie serie network, che avevano budget più bassi ma un numero di episodi più alto. A quanto pare è stata rimaneggiata, rivista, perché non era a livello degli standard che volevano mantenere. E pare che ormai sia ufficiale che è un effettivo sequel della serie Netflix, anzi delle serie Netflix, perché sono stati confermati parte del cast, anche i personaggi, ritorneranno i personaggi di Foggy e di Ellen Page, ritornerà chiaramente Kingpin di Vincent D'Onofrio, ritornerà anche The Punisher con John Bernthal, e addirittura il villain Bullseye, che era stato visto nell'ultima stagione su Netflix. Quindi dovrebbero ritornare i personaggi già visti nella serie ad essere un effettivo sequel, cosa che è assurda, perché fino a pochi mesi fa le serie Netflix erano state, diciamo, considerate non parte del canone dell'MCU, in quanto erano prodotte da Marvel TV e non da Marvel Studios, ma a quanto pare i fan hanno vinto, visto che sono le serie, tuttora le serie più apprezzate che abbia mai prodotto Marvel, e quindi insomma cerchiamo di cavalcare l'onda positiva e di ricollegarle a qualcosa che ha un ricordo positivo nei fan, e mi sembra un buon punto di ripartenza per Marvel, visto il disastro degli ultimi tempi.
Tu hai fiducia in questo progetto?
Ho curiosità. Hanno la mia curiosità, sì. Non hanno ancora la mia attenzione, diciamo così.
Va bene.
E, tra l'altro sto vedendo Echo, ma non l'ho ancora finita, manca l'ultima puntata.
Ah, ok, io l'ho finita.
Sì, non sono pienamente convinto, ma speranzoso per il futuro.
Ma boh, non lo so, se magari la pensi come me, non mi ricordo se eri presente alla puntata quando ne ho parlato.
Sì, ci sono delle cose interessanti, però non è una serie che...
No, più che altro sai che cosa? Io ho scoperto dopo, ma tipo dopo un paio di settimane per sbaglio, vedendo un video su Instagram di Lorenzo Signore, che tra l'altro, ciao Lorenzo, come stai? Bentornato a farti vedere a livello social, sono molto contento, ma io non avevo capito quale fosse il potere di Echo. Perché nella serie non...
Ah, nemmeno io l'ho capito.
Ah, ecco, vedi. Cioè io l'ho imparato grazie a Lorenzo, che lo ha spiegato.
Qual è
praticamente
questo potere?
Replica il potere di chi ha di fronte. Ah. E Echo, per quello che...
Ah, sì?
Ma sì, ma sta cosa nella serie non viene fuori, cioè, non lo so.
Non te la spiega bene.
No, non avevo idea di quale... Non me l'ero neanche posto come problema, in effetti, che avesse dei poteri. Pensavo fosse brava e avesse questa sorta di connessione spirituale con il mondo dei suoi avi, no? Però non sapevo che avesse... Vabbè niente. Okay. Comunque Vincent D'Onofrio enorme da tutti i punti di vista, secondo me. Cioè si mangia la serie.
Tra l'altro in un'intervista ha detto che lui, quando fece la serie di Netflix, era ingrassato per il ruolo, no? Però ha detto: ora io ho un'età e ingrassare e dimagrire ogni volta diventa insomma anche fisicamente impegnativo. E quindi gli hanno fatto un costume imbottito, che perché Kingpin...
Aspetta, però dillo meglio, in realtà Vincent D'Onofri non ha detto così. D'Onofri ha detto I am old now. E... a purpose.
Sì.
Adoro.
Che tra l'altro, cioè, Kingpin non è solo è grasso e grosso, cioè tipo è voluminoso, no?
Sì, nei fumetti, 3 metri di uomo.
Nei fumetti ha una testa piccolissima, esatto, in confronto al corpo. Quindi gli hanno fatto questo costume che effettivamente, cioè, rende l'idea, no? Perché non si vede che un costume funziona. E niente, era contento di questa cosa che non doveva ringraziare, però funziona. Passando oltre, ma rimanendo nel mondo degli adattamenti da comics, questa è una notizia un po' così parallela, però emblematica. Si è conclusa da poco la causa tra Robert Kirkman, autore di The Walking Dead, ma in questo caso di Invincible, e William Crabtree per i diritti d'autore di Invincible. William Crabtree era il colorist di tutta la saga, cioè la serie a fumetti di Invincible, da cui è stato tratto, poi è stata tratta la serie animata e si vocifera anche di un live action. A quanto pare...
Un live action di Invincible?
Sì, è nelle discussioni a Hollywood. A quanto pare... tra di loro c'era un accordo in cui lui non aveva un contratto per quanto riguarda... Lui era comunque, aveva una quota di autore, perché comunque, anche se era solo il colorist, c'è uno studio dei colori, c'è insomma un'importanza...
Direzione creativa.
Direzione creativa del fumetto, che poi viene riportata anche nell'anime, o insomma nella versione animata. E non c'era un accordo relativo ai diritti in un eventuale adattamento TV o cinema. E tra di loro c'era un accordo stretta di mano, diciamo una promessa da parte di Kirkman, cosa che era già successa con The Walking Dead, con il coautore di The Walking Dead, quello che faceva i disegni del fumetto. In questo caso, come nel caso di The Walking Dead, è stata intentata una causa che poi però non è andata in tribunale, ma è stata risolta con un accordo tra le parti. Non si sa quale sia stato l'accordo, però è emblematico che ricadano sempre in questo, cioè che Kirkman, finché non gli fanno causa, non patteggia. Cioè, proprio il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Esatto.
Quindi vabbè, è una notizia che mi ha fatto ridere, e insomma speriamo che Robert Kirkman abbia imparato, visto che insomma si è costruito un impero sui suoi fumetti.
Tra l'altro un nome che dovrebbe esserti simpatico, dato come si chiama, insomma.
Sì, certo. Il capitano Kirkman. questa è un'altra news molto carina di casting. A quanto pare James Gunn, con la sua nuova direzione dell'universo DC Comics per il cinema, ha scelto la sua Supergirl, e non è nient'altro che Millie Alcock. Chi è Millie Alcock?
Attenzione.
La ricorderete in House of the Dragon,
sì,
come la giovane Rhaenyra, nella prima parte della prima stagione di House of the Dragon,
che mi era piaciuta
attrice,
un sacco.
Bravissima anche a me, bravissima.
Mi era mancata quando il racconto va avanti e lei non c'è più, perché sì, c'è un cambio di casting.
C'è un cambio di casting, però in realtà anche l'altra attrice è bravissima. Però effettivamente Millie Alcock aveva questa freschezza. Poi il fatto anche di essere un volto nuovo, non lo so, mi aveva impressionato anche a me, e a quanto pare anche a James Gunn, che ha detto che l'ha effettivamente conosciuta guardando House of the Dragon.
Ah, vedi.
E poi insomma ai provini è stata la migliore, e quindi sarà lei la nuova Supergirl, protagonista del film annunciato Woman of Tomorrow, e non si sa se apparirà anche nel primo film DC del nuovo corso, che è Superman Legacy, ma potrebbe succedere. Ci sta. Tantissimi auguri a Millie Alcock. Infine una news tutta italiana. Dopo tempo immemorabile, Roberto Benigni torna a parlare di cinema.
Era ora.
Perché parlava d'altro prima.
Sì, vabbè, nel senso, non si è più dedicato al cinema da... Vabbè, diciamo come autore e regista da La Tigre e la Neve, giusto?
Addirittura?
Sì, quello è stato il suo ultimo film da regista.
Oh, porco cane, sai che mi sa di sì?
Sono passati un bel po' di anni.
Aspetta, vado con... Ma no, ma dai, ma veramente?
Sì. perché poi ha interpretato Geppetto nel film di Pinocchio di Garrone.
Ha recitato con Woody Allen, mi sembra, che
ha fatto qualche
altra piccola cosa, se no diciamo le pirlate.
Aveva fatto qualche però
ma è tornato. E cosa ha detto?
Ha detto che vorrebbe girare un'opera che si prenda il cuore del suo cuore. Queste testuali parole. Cioè vorrebbe fare un film più piccolo, un film magari, cioè, su una storia umana, su una storia piccola, non una cosa colossale, anche perché credo che ormai i soldi non gli diano più. Però ci sta che riparta da un film piccolo. A me piacerebbe vedere un Benigni maturo che si mette di nuovo in gioco, perché sembra quasi che, non lo so, io ho avuto l'impressione, poi magari mi sbaglio perché non sono nella sua testa, però che la delusione di Pinocchio, del suo Pinocchio, e seguita poi dalla delusione della Tigre e la Neve, che fu massacrato, io non l'ho mai visto, ma è stato accolto, diciamo, in una maniera che dire fredda è poco. Devastato poi anche perché
lo era anche il film, secondo me un po' freddino.
Sì,
sì, non ho dei bei ricordi.
È la neve, comunque non è caldo.
Marco Cano.
Siccome dopo aver vinto l'Oscar sei sotto l'occhio della critica internazionale, un passo falso e ti piovono, diciamo, addosso tutte le mazzate del mondo.
E non solo, perché una cosa è vincere l'Oscar al miglior film internazionale, come magari è capitato a Paolo Sorrentino con La Grande Bellezza, ma lui ricordiamo che aveva vinto anche ben altro. Non aveva vinto solo come miglior film internazionale, si era portato a casa anche l'Oscar come migliore attore.
Sì,
che,
Roberto!
Esatto. E insomma, non è proprio.
Quindi ho sempre pensato che si fosse sfiduciato fino al punto di abbandonare. Perché ricordiamolo che anche quando un film può essere considerato brutto, o mal riuscito, o maldestro, quel che è, c'è dietro un lavoro e uno sforzo umano e personale enorme, c'è un sacrificio umano enorme. Quindi vedere che magari hai sacrificato due o tre anni della tua vita su un progetto che poi viene massacrato da tutto il mondo con fischi e sberleffi, sicuramente ti può spezzare l'animo, spezzare il cuore e sfiduciare. E io l'ho sempre vissuta un po' così, come se lui gli si fosse rotto qualcosa. Quindi vedere, sentirgli fare un'affermazione del genere mi rincuora e mi fa sperare che si sia risanato e sia di nuovo in grado di rimettersi
in gioco.
Sì,
poi ha scelto di operare su altre arti, no? Quelle oratorie,
certo.
Ha fatto tutta una serie di talk, di spettacoli.
Sì, non è stato fermo, diciamo.
Esatto. Faceva anche prima comunque quello.
Ma è andato avanti soprattutto.
No, diciamo che avesse perso fiducia nel cinema.
Ricordo con tantissimo affetto il periodo in cui ho fatto l'obiettore di coscienza, quando ancora ai tempi era obbligatorio fare il militare o l'obiezione di coscienza. Io l'ho fatto a Firenze sulle ambulanze e ho avuto la mega fortuna. Era il 1998, attenzione, quindi La Vita è Bella era freschissimo, di ascoltarlo raccontare dei passi della Divina Commedia in Piazzale Michelangelo a Firenze, una sera, una delle esperienze più
fighe. Era il paradiso, l'inferno, il purgatorio, così
era il passaggio di Chiara e Francesco.
Ok.
Tutto completamente a memoria, tutto interpretato, pieno di gente.
Scusa, chi sono Chiara e Francesco?
Eh?
Chi sono Chiara e Francesco?
Perché?
Hai detto Chiara e Francesco.
Non sono Chiara e Francesco.
Sono Paolo e Francesca.
Oh santo cielo. Perché registriamo la mattina, Paolo?
Io avevo lasciato correre, Paolo.
No, invece
Paolo,
no,
io avevo lasciato correre.
No, poi dopo invece scrivono, ma che cazzo,
esatto,
dite?
Infatti, è giusto,
ma nessuno
bastonare
di voi tre se ne accorge.
È giusto bastonare quando diciamo le cazzate. E per amor di precisione, visto che ci siamo, ti confermo che effettivamente l'ultimo film diretto da Benigni è La Tigre e la Neve del 2005. Quindi se lui ha dichiarato di star pensando a un film, minimo lo farà per l'anno prossimo e sarà un ritorno dopo 20 anni.
Ma non penso ci verrà almeno un paio d'anni, perché
no, dico almeno
scrivere.
Quindi sarà sicuramente almeno dopo 20 anni dall'ultimo film, che insomma è un bel
allora
gap.
Questo appello è per Benigni. Roberto, abbiamo bisogno di te, torna a fare cinema, non ti arrendere, vai tranquillo che anche se fa cagare noi ti vogliamo bene lo stesso. Ma provaci, che non sia mai
notte
tiri fuori un altro capolavoro, perché ogni tanto alla lotteria bisogna giocare. E poi comunque, insomma, Benigni,
io gli voglio
quando
un sacco
vuole
di bene,
le capacità ce l'ha. E quindi insomma siamo tutti curiosi, siamo tutti fiduciosi e non vediamo l'ora di vedere.
Io gli
di
voglio
nuovo,
un
Roberto.
Sacco bene Roberto.
Anch'io. Finite le news, è il momento della domandona, cioè il momento in cui voi diventate protagonisti, voi che ci ascoltate ogni settimana con dedizione e ardore. È il momento in cui tra l'altro il tema di questa settimana per le domande che ha lanciato Teo è proprio, in onore di Benigni, il cinema italiano, e quindi ci avete mandato un po' di vostre domande. Ne abbiamo selezionata una di chi è
Maria Chiara,
la nostra ascoltatrice Maria Chiara, che ci ha mandato questo vocale di massimo 40 secondi che ascoltiamo adesso.
Ehi, buongiorno a tutti, scusate il sottofondo, ma lavoro in una piscina e quindi c'è un po' di chiasso. Allora, rispetto a questo tema molto interessante, tra l'altro, secondo voi quali sono i punti di forza del linguaggio cinematografico italiano e invece cosa dovrebbe migliorare il cinema italiano, su cosa dovrebbe puntare di più per diventare un po' più universale, un po' più internazionale? Ecco, questa è la mia domanda. Sono molto curiosa di sapere qual è il vostro parere. Buona giornata a tutti.
Allora, grazie Maria Chiara. Questa domanda in realtà è molto funzionale al nostro discorso.
Parecchio.
Cioè, perché inizierei dal cosa vorrei che migliorasse, no, il cinema italiano, perché poi analizziamo insieme l'altra cosa. Io vorrei che migliorasse nel marketing.
Bravo.
Perché il cinema italiano, secondo me, se è un mio parere personale, nel marketing non è scarso, è proprio zero. Cioè, se guardiamo un trailer di un film italiano, specialmente se pensiamo a un film italiano che poi esce, magari viene distribuito in America e rifanno il trailer, si può vedere la differenza. Non dico il 100% dei casi, però il 99% dei casi i trailer dei film italiani sono imbarazzanti, a dir poco, e proprio la campagna marketing di solito è molto debole o molto all'antica o non riescono a sfruttare quello che sono le possibilità odierne. Non è un insulto il mio, ma è una critica costruttiva, nel senso, se riuscite a migliorare nella presentazione di un film, chiaramente arriverete a più persone, chiaramente venderete più biglietti e chiaramente ci sarà più possibilità che il film venga anche premiato non solo dal pubblico ma anche dalla critica. Questo è un mio parere, poi chiaramente è personale. Voi non so cosa ne pensate.
Sono d'accordo, anche perché vabbè, io in questo momento vivo un minimo di conflitto di interessi, nel senso che sono direttamente coinvolto, visto che con Cinefx ci occupiamo spesso di fare promozione, di collaborare con le case di distribuzione, ed è una cosa che quindi vedo molto spesso. C'è secondo me molta paura ad abbandonare le strade classiche da parte di chi deve fare promozione.
Tipo, cioè, quali strade classiche?
Le strade classiche, come possono essere, abbiamo messo i cartelloni del film sugli autobus. Sì, ma è vecchia quella roba là. Cioè, nel senso, non funziona da un certo punto di vista e per un certo tipo di pubblico, ma non per tutto il pubblico. Cioè, ormai la comunicazione viaggia su altri canali, in altre forme, con altre idee. E vedo che ancora un pochino si arranca da quel punto di vista. Ogni tanto ci si prova, ci sono magari c'è qualche esperimento qua e là, però è una cosa che vedo che fa paura, terrorizza, ecco, c'è poca voglia di lanciarsi da quel punto di vista. Ci sono dei casi un po' più virtuosi in tal senso, chiaramente non faccio i nomi né da una parte né dall'altra, però sì, secondo me c'è un po' di timore nell'abbandonare, ma neanche nell'abbandonare, nel rivolgersi anche a un altro tipo di comunicazione. E sì, insomma, ci vorrebbe, perché comunque il pubblico lo avvicini molto di più parlandogli attraverso i social network, attraverso tutte le forme di comunicazione nuova che ci sono, che sono uscite negli ultimi 15 anni e che invece spesso non vengono sfruttate fino in fondo.
Anche magari cercando di raccontare i film in una maniera un po' più curiosa, un po' più particolare, un po' più, non so, fantasiosa, Quindi insomma, poi ammetto che non tutti i film si prestano al marketing super insomma controverso, che però
sulla,
si può
sulla
fare
questione
di
dell'internazionalità forse abbiamo già toccato l'argomento qualche tempo fa. È, diciamo, secondo me sotto gli occhi di tutti il fatto che siamo comunque ancora un po' provincialotti da quel punto di vista, perché se pensi, cioè, non è necessario e obbligatorio chiaramente passare da Hollywood, ma aiuta un casino ovviamente. Se tu guardi, ci sono delle grandissime star spagnole che sono anche star di Hollywood, li conosciamo tutti, da Cruz, Bardem, Banderas. Ci sono delle grandissime star francesi che sono anche delle star di Hollywood, Cassel, Eva Green, eccetera eccetera. Al di là dei britannici, che ovviamente giocano in casa parlando la stessa lingua, noi non ce le abbiamo più così tante quelle star internazionali conosciute. Cioè Favino, una volta c'era Giannini che veniva magari tirato in mezzo, la Bellucci, che però diciamo la tirano in mezzo, ecco.
Vabbè, però almeno la Bellucci è brava.
Ecco, va bene. C'è Marinelli che aveva cominciato a fare qualcosa, l'ho visto in The Old Guard, ma poi non so, magari stava facendo chissà che cosa e scopriamo che, non lo so, l'anno prossimo esce un suo film con Ari Aster, non ne ho idea, però...
Salvatore Esposito,
però bisognerebbe spingere un po' più anche da quel punto di vista, cioè aprirsi al mercato internazionale.
Cioè, non è una questione di cinema italiano, ma di singoli attori che dici come indotto porterebbero curiosità al cinema italiano, dici?
È l'industria cinematografica italiana che ne gioverebbe di tutto ciò.
Parlando in realtà di film proprio italiani, la cosa che... No, sono d'accordo comunque con quello che dici. Io trovo, seguendo il tuo ragionamento, che siamo provinciali anche da parte di chi sceglie sceneggiature e registi, quindi le case di produzione, non ci permettono di fare film dal sapore internazionale, proprio sia per il tipo di regia sia per il tipo di sceneggiatura. Siamo molto provinciali in quello. Un film come, che ho amato tanto, un horror come Speak No Evil o The Innocence, sono due horror nordici, uno ne ho parlato tanto qui. In Italia è difficile farli, ma non perché secondo me non ci sono sceneggiatori o registi in grado di farli, ma perché non glieli fanno fare. È questo, c'è poco coraggio anche da quel punto di vista lì. Siamo provinciali, aggrappati alle nostre radici, al nostro modo di fare cinema, e facciamo fatica a districarci da questa
che
cosa.
Che poi in realtà non è neanche così, nel senso, beh, mi vengono in mente Paolo Strippoli, Daniele Misischia. Ci sono autori italiani che magari vanno sull'horror, eccetera, glieli producono, ma poi finiscono lì. Cioè la distribuzione è risicata,
si torna
la promozione
al vostro discorso iniziale,
è praticamente inesistente, la gente non sa che esistono. E infatti ancora oggi perdura il pregiudizio: ah, il cinema italiano tutto uguale, la classico stereotipo di, come si dice, del cinema del tinello, no? Mm-hmm. Due camere e un tinello. E non è così, raga, c'è un sacco,
esatto,
di roba.
E siccome noi siamo ottimisti e positivi, parliamo adesso dei lati positivi, dei lati belli del cinema italiano, dei lati che ci contraddistinguono in maniera positiva, no? Secondo me il cinema italiano, essendo legato alla cultura italiana, ha comunque una ricchezza di fondo che potrebbe essere la nostra arma vincente anche a livello internazionale. E quando andiamo a toccare determinate corde come le sappiamo toccare noi, i risultati vengono fuori. Ora, l'ultimo caso eclatante è il film di Cortellesi, ma non solo, perché comunque, anche se andiamo a giocare in territori che sembra non ci appartengano più, come quello del fantastico, eccetera, che sono casi rari, però la nostra sensibilità da italiani, legata alla nostra cultura, alla nostra società, a come siamo cresciuti, all'ambiente in cui abbiamo vissuto, è quello che ci rende differenti dal resto del mondo. Quindi secondo me ci sono delle caratteristiche che il cinema italiano può portare nel mondo che ci possono far tornare anche a un momento di successo e di attenzione mondiale come fu quello del dopoguerra.
No, ma guarda, cioè, è proprio vero. Io, tra l'altro, in questo avremmo una ricchezza di situazioni, di culture completamente diverse, neanche da regione a regione, neanche da provincia a provincia, ma da comune a comune, cose veramente da raccontare. Io adesso mi sto rivedendo, dopo 10 anni, la prima stagione di True Detective, no? Mm-hmm. Bellissima. Anni dopo, adesso c'è su Prime Video, credo.
Aspetta, c'è un film... come dopo 10 anni? Di 10 anni fa la prima?
Esatto. Sì. 2014. E, io anni dopo ho visto, un po' per caso, e ne abbiamo parlato anche qua, l'abbiamo recensito, un film spagnolo, La Isla Minima, che ha le stesse identiche atmosfere,
vibrazioni,
si svolge tutto nel delta del Guadalquivir, no? Noi potremmo creare un True Detective, diciamo così, sul delta del Po, quelle regioni che vengono poco raccontate dal cinema, straordinarie, però ovviamente senza avere la possibilità di budget che possono avere gli americani, però abbiamo tante possibilità. I motivi per cui non li conosciamo, o perché non vengono creati apposta, come dice Teo, vengono fatti film ma poi non vengono distribuiti, vengono pubblicizzati male, e forse abbiamo anche un gusto da spettatori esterofilo, quindi preferiamo i film stranieri da quelli italiani, magari, no? Non lo so. Penso alla gente.
Non lo so, non ne sono così convinto di questa cosa qua. Tra l'altro, cioè, nel senso... con tutto il bene che provo per Francesco Mandelli, è uscito I Soliti Idioti 3 e i primi giorni in cui è uscito era campione di incassi. Quindi poi uno si chiede, come mai escono? È perché andate a vedere quelli, cioè se supportate determinati film, i produttori saranno sempre più portati a produrre quel tipo di determinato film. Abbiamo altri esempi, senza per forza sempre ancora tornare su C'è Ancora Domani, ma ci stavamo dimenticando di un Matteo Garrone che è comunque candidato per gli Oscar quest'anno, con un film italiano che però non è girato in italiano e non è girato in Italia. Quindi le capacità le abbiamo, siamo in grado di creare cinema internazionalmente interessante e rilevante, è evidente.
Quello che volevo dire infatti su Io Capitano è che nonostante non sia girato in Italia, non sia in italiano e parli di un racconto che non ci appartiene tecnicamente perché è un racconto dell'Africa e degli africani, il modo in cui viene raccontato, i toni a tratti anche felliniani, la sensibilità e quelle cose sono italiane, quindi è un film molto italiano pur non essendo tra virgolette italiano, quindi le carte in mano ce le abbiamo, no? e sono di valore, quindi non sottovalutiamo mai il cinema italiano. E direi di passare a questo punto. Intanto ringraziamo Maria Chiara per averci mandato la sua domanda e vi invitiamo a seguire Cinefax su Instagram per sapere quale sarà il tema delle prossime domandone settimana prossima e inviarci i vostri vocali su Telegram
Massimo 40 secondi,
esatto, non più di 40 secondi perché sennò Teo li scarta, 41 secondi lui la scarta, non l'ascolta neanche
come un cioccolatino,
esatto. Dunque passiamo a parlare dei trailer, che abbiamo un bel po' di trailer questa settimana,
che vedo che ne hai tagliati un paio.
Sì, vanno la prossima settimana. Okay. Tanto non hanno una data d'uscita imminente. Quindi
ah, bravo, sì, ce ne hanno 3 prossimamente, ho visto che ne hai tenuto uno, va bene.
Esatto, noi abbiamo una regola non scritta, che è quella di massimo 6 trailer che infrangiamo ogni settimana, non ho capito bene perché, ma prima o poi spero
perché
di
ne escono 1000, difficile fare poi.
Io propongo una cosa, Paolo, questa regola scrivila.
Ok, mi sembra. Ora scrivo massimo 6 trailer.
Non una regola non scritta, scrivila.
Esatto, una volta
che infrangeremo
lo stesso. Dunque, Constellation, questo trailer è una figata. Sì. Si parla di una serie TV che uscirà su Apple TV Plus il 21 febbraio. Di cosa parla Constellation? Parla di una astronauta che ritorna sulla Terra dopo una disastrosa missione spaziale, una roba alla Gravity, di grande gravità, insomma.
Mm-hmm. Fin quello con George Clooney.
Ma succede un casino perché lei non capisce più se è tornata sulla stessa Terra da cui è andata via o se c'è qualcosa che non va, delle allucinazioni, la figlia e il marito, non so più se la figlia è la figlia, non è la figlia. mi ha, diciamo, mi ha messo i brividi questo trailer, anche perché l'ho visto mentre venivo qui, faceva un freddo cane, e quindi avevo proprio i brividi, non capivo se era il trailer o il freddo. Però no, sembra molto interessante, quindi un thriller psicologico con Noomi Rapace nei panni della protagonista. Tra l'altro non la vedevo da un po'. E te, voi,
sì, l'ultimo insomma... film era La tigre e la neve.
Ah, e il dottore interpretato da... non è vero,
no, non è vero.
Il dottore interpretato da Jonathan Banks.
Esatto.
Quando l'ho visto sono sobbalzato, mitico.
Sì, anche perché ricordiamo
Mike.
Esatto, Mike Ehrmantraut di Breaking Bad e Better Call Saul.
Quindi, insomma, promettente questa serie. Sono, sono 8 episodi, una serie premium di Apple TV Plus. Siamo in attesa.
21 febbraio su Apple TV Plus, Constellation, sottotitolo italiano La realtà è un complotto.
Noomi Rapace in realtà non è vero che da un po' che non si vede.
No, da un po' che io non la vedevo.
Hai visto quell'horror islandese folle e molto bello, Lamb?
Ne ho sentito parlare ma non l'ho
lei
visto.
È la protagonista, ah, ti consiglio di vederla.
Ok, bene, quindi fatevi un favore e recuperate Lamb. Dopodiché abbiamo...
Comunque l'internet mi sta dicendo che in realtà il nome si pronuncia Noomi Rapace.
E quindi Noomi Rapace, protagonista di Constellation, che
e
vedrete
Lamb.
Su e Lamb. Mentre... mentre poi abbiamo visto il 3, questo è un trailer, è una figata, si chiama Ricky Stanichi, è una commedia con Zac Efron e John Cena, che parla di questo gruppo di amici che per sfuggire a, diciamo, obblighi familiari e varie cose decidono di inventarsi questo fantomatico vecchio amico che è tornato e che quindi devono passare un weekend con lui, e si inventano questo Ricky Stanichi che non esiste. Però la loro bugia, diciamo, si gonfia come una palla di neve e quindi devono assoldare un attore per interpretare...
No, non quella di Clerks.
Non quella di Clerks. Per, diciamo, interpretare questo fantomatico Ricky Stanichi, e prendono il primo attore che trovano ed è interpretato da John Cena, che però si rivela essere un disastro più del disastro che stanno già creando. Tra l'altro il trailer è una figata perché praticamente è come vedere tutto il film, quindi divertentissimo, fantastico. Non sento più il bisogno di vedere il film stesso perché il trailer è stato sufficiente. No? No, perché poi magari mi delude il film, invece il trailer mi ha divertito.
Ah, quindi basta.
Quindi direi
vabbè,
che...
lo scopriremo a breve, esce nelle... No, esce su Prime Video.
Prime Video 7 marzo, okay. Ricky Stanichi.
Titolo italiano, Ricky Stanichi, due punti, l'amico immaginario. Cioè, giusto per sottolineare di
è vero.
Ma non è
sì,
storia di un amico immaginario. Questo segniamocelo per l'anno prossimo. Che poi diciamo non lo facciamo, e poi ci troviamo sempre nella situazione che non abbiamo ancora fatto.
E comunque non hai detto chi è il regista. E la cosa mi stupisce molto.
Il regista? Chi è il regista?
È Peter Farrelly.
Allora lo voglio vedere.
Lo sapevo.
Ma come? Non avevo visto che era Peter Farrelly. Allora questo film è una bomba.
Che aveva già lavorato con Zac Efron per Una birra al fronte, film di cui avevamo parlato molte puntate fa, che parlava di un ragazzo nulla facente che decideva di portare la birra agli amici
sì,
che stavano
sì,
combattendo
bellissimo.
In guerra e insomma si
bellissimo.
Trova in guerra anche lui
sì. Tra l'altro io sono un grandissimo fan dei fratelli Farrelly, e sai di chi sono più fan che dei fratelli Farrelly?
Di Zac Efron.
No, di Peter Farrelly quando è da solo.
Ah, ok. Insomma, è regista di Green Book, ricordiamo.
Scherzi,
mica male.
Insomma.
Mi era piaciuto un casino.
Quindi Ricky Stanichi dal 7 marzo su Prime Video. E poi abbiamo visto un trailer che è una figata. E sto parlando di Roadhouse.
Ma tutti una figata questi
Paolo,
trailer.
Non lo so, questo no. Sono...
Roadhouse, cos'è Roadhouse? È il remake che Pietro Baroni definirebbe...
Inutile.
Di Il duro del Roadhouse, famoso sì. Film con Patrick Swayze che famoso
famosissimo, cult. Il film più citato da Peter Griffin
Roadhouse.
Io non riesco a non pensarci ogni volta.
Io mi sono trovato, no, che quando è stato annunciato questo remake, tutti parlavano del film vecchio come se fosse un cult, un film così famoso, insomma rimasto leggendario, eccetera. Io non me lo ricordo così, cioè nel senso era... Non era Dirty Dancing quello famoso?
Ma allora, diciamo che il duro del Roadhouse, io l'ho visto da ragazzino, non ho degli ottimi ricordi.
Io non l'ho
però
visto.
Negli Stati Uniti
so.
Almeno è abbastanza cult. Da noi forse no.
Sì, forse è uno di quei
cult.
Film. È
cult
uno di quei.
Cult.
Cult.
Cult,
cult, una cult per l'ispettore Callaghan.
Okay.
Dunque, forse è uno di quei film che in America sono diventati leggendari, tipo Vacation, oppure
Una pazza giornata di vacanza. Che
sì,
da noi
che,
se lo fila nessuno, negli Stati Uniti Ferris Bueller
Ferris Bueller's Day Off
è un mito totale.
E quindi ci sono queste discrepanze. Magari da noi è famosissimo Dirty Dancing e da loro no. Non lo so.
Non lo
comunque,
so.
Vabbè, niente cambia il fatto che ci troviamo di fronte a questo Roadhouse con protagonista Jake Gyllenhaal nei panni del personaggio che fu interpretato dal compianto Patrick Swayze, il regista Doug Liman, quindi attenzione perché è un signor regista, ricordiamolo, sono grande fan di Doug Liman.
Perché? Che cosa ha diretto che ti è piaciuto così tanto?
Edge of Tomorrow.
No,
Swingers. Non hai mai visto Swingers?
Non
è
lo
il suo
ricordo.
Primo film, il suo primo film Swingers, che ha anche lanciato la carriera di John Favreau, esatto, un vuoto di memoria. Dunque, la cosa strana di questo, vabbè, la storia qual è? È che questo, in questo caso, in questa nuova versione, è un ex combattente di mixed martial arts, viene assoldato da un locale per fare da buttafuori, un locale in una zona dove avvengono molte risse, lui diventa il buttafuori e succedono un sacco di mazzate.
Nelle Keys, le isole Keys,
esatto,
della Florida.
Al sud, in punta alla Florida. Ma il film originale era così incentrato sulle mazzate? Perché questo sembra un fighting movie.
Me lo ricordo così bene.
Ricordo c'era un paio di scazzottate, ma non
però
è che lo ricordo.
Però è l'impressione che ho avuto anch'io vedendo il trailer, cioè mi sembra... Non lo so, Jake, ma che cazzo cosa sta facendo quel figliolo? Cosa gli è successo? Perché?
Ma senti, io ho
ma era
fiducia.
Era bravo a scegliere i progetti. Cosa sta facendo? Perché si sta.
C'è Doug Liman. Secondo me non fa schifo questo film. Potrebbe essere
no, ma
molto,
non sto dicendo,
molto...
Ma non mi sentirai mai dire che un film
no,
fa schifo,
senso...
a parte rarissimi casi, e comunque non li dico.
Nel senso,
pubblico.
Non è un film che potrei aspettarmi brutto a prescindere, perché c'è Doug Liman e però
ma
mi ha fatto strano
tra l'altro
che
nel cast
così.
C'è Conor McGregor, quindi
cosa,
proprio mazzate vere.
Conor McGregor nel suo primo ruolo sullo schermo, che a quanto pare ha messo il record di esordiente più pagato della storia.
Ah, sì?
Sì.
Vabbè.
Non mi ricordo quanto è stato pagato, ma un fracco di soldi. Che interpreta, credo, uno degli avventori violenti.
Credo che a Facchinetti non piaccia questo elemento.
E chi vuol capire capisco.
Esatto, nel cast ricordiamo anche Jessica Williams, che a me è piaciuta un casino nella serie TV Shrinking, quella con Jason Segel e Harrison Ford. E poi c'è anche Billy Magnussen, che non so se ve lo ricordate, ma una faccia che comunque a me mi piace, me lo ricordo per un episodio di Black Mirror. E l'avevo visto anche in un altro film che adesso non mi ricordo. Ah, quello con Jason Bateman, la commedia quella dove c'è il gioco che diventa, come cacchio si chiamava, Game Night.
Sì,
non
okay.
So, c'ha una faccia particolare. E anche un altro giovane attore che adesso, se non vado errato, aspetta, fammi vedere su, perché mi togli le cose
perché
mentre
sto passando oltre,
mentre
basta.
Le guardo, ho capito, ma era giusto per dare,
cioè,
qualche,
il trailer era una figata, ma basta così, dai. Abbiamo parlato a sufficienza di Roadhouse dal 21 marzo su Prime Video.
Va bene, ma volevo okay. Dire chi c'era.
Lo so, insomma, guardate il trailer e scopritelo anche voi.
Va bene.
Ma adesso parliamo di un trailer che è una figata.
Roadhouse, dove lo vedremo?
Su Prime Video, l'ho detto, 21 marzo su Prime Video.
Parliamo di... c'è il cinema?
No, su Prime Video.
Ok.
Parliamo adesso di un trailer che è una figata.
Io sono preoccupato per Jake Gyllenhaal, ragazzi. Volevo chiudere con questo.
No, il discorso è che
posso andare all'indietro nella sua filmografia. Roadhouse, The Covenant di Guy Ritchie. Che, ok. Ambulance di Michael Bay.
Che ne hanno parlato bene. Io non l'ho visto.
Ne hanno parlato bene quelli che le ambulanze le utilizzano abitualmente.
Io l'ho visto e
Spider-Man No Way Home.
Vabbè, dai,
The Guilty di Antoine Fuqua, il remake del film. Spider-Man Far From Home, Avengers Endgame, Velvet Buzzsaw, che
Netflix,
ma per favore, una roba secondo me inguardabile sull'arte contemporanea, e i Fratelli Sisters di Jacques Audiard e Wildlife di Paul Dano nel 2018.
Tra l'altro domenica
è un po' di tempo che Jake Gyllenhaal sta facendo delle cose.
Domenica cercava un film della domenica da guardare, domenica pomeriggio, e abbiamo visto Prince of Persia alle sabbie del tempo.
Per quale motivo?
Non lo so, così.
No, okay. Ci sono probabilmente.
Era...
Va bene. Ci sono probabilmente attori come Jake che non si prudono le mani e quindi ha bisogno di recitare continuamente perché hanno paura di perdere situazioni.
Però parla di...
Oppure, per esempio, adesso proprio che sto riguardando la prima stagione di True Detective, Matthew McConaughey, che c'è stato quel periodo di 3-4 anni di sua Golden Age che è un po' terminato con Interstellar, poi ha imbroccato 2-3 progetti non tanto buoni e si è fermato. Ha deciso, ok, aspetto il progetto giusto, faccio il producer, mi godo la vita, faccio altre cose.
Matthew.
Ci sono persone che sono più capaci, per scelte personali, di capire quando è il caso di prendersi una pausa. Ci sono probabilmente attori molto bravi, perché qua parliamo tutti di attori bravissimi. Jake Gyllenhaal non riesce a stare fermo.
Però ha fatto anche lo sciacallo, Nightcrawler, che
sì, sì, no,
sì, ma
prima
tipo 10-12 anni fa.
Ah, sì? Ma adesso parliamo di un trailer che è una figata.
Ancora?
Ghostbusters Frozen Empire, anzi in italiano Ghostbusters l'impero di ghiaccio, se non sbaglio. È uscito il nuovo trailer in cui, diciamo, si vede un po' molto di più.
Minaccia glaciale.
Ah, non è l'impero.
Ma perché?
Minaccia glaciale. Ah,
è una minaccia.
Ma capito, ma da Frozen Empire perché diventa, vabbè,
minaccia glaciale. Ma quindi Ghostbusters
diventa minaccia
glaciale.
No, forse l'abbiamo già affrontato l'argomento. Parentesi veloce, sennò Paolo poi si arrabbia che siamo lenti. Ma voi avete un'idea del perché alcuni vengono tradotti e ho aggiunti, alcuni vengono lasciati totalmente
è
in
a
inglese?
Sentimento. A sentimento.
C'è un motivo
del distributore,
una scelta.
Non lo so, io sto vedendo che ultimamente Eagle Pictures Italia si sta sbizzarrendo abbastanza con i sottotitoli.
E a noi ci diverte molto,
sì,
questa cosa,
certo.
Diciamo la verità, noi apprezziamo, quindi sbizzarritevi di più così poi noi ci divertiamo. Dicevo, in questo trailer si vede come quello che succede in... Allora, diciamo che questo Ghostbusters qui segue gli eventi accaduti in Ghostbusters Legacy o Afterlife, che dir si voglia, e quindi racconta della rinascita del team dei Ghostbusters a fronteggiare nuove minacce, a quanto pare viene rifondata proprio l'organizzazione dei Ghostbusters con un mix dei ragazzi discendenti di Egon Spengler visti nel film precedente, del personaggio di Paul Rudd, il professore, e dei vecchi membri della squadra, e quindi ritroviamo Bill Murray, ritroviamo Dan Aykroyd e anche il caro
Winston
Ernie Hudson, che è diventato un magnate dell'economia, è diventato un mega imprenditore e quindi si occupa di finanziare tutta l'operazione. Ovviamente c'è di nuovo la politica di mezzo, come nei vecchi primi due film, che cerca di ostacolarli, ma di fronte a una minaccia di nuovo imminente che sembra riportare una nuova era glaciale su New York e sul mondo.
Vedi che sono, quindi è giusto, minaccia glaciale.
Esatto, sono costretti a tornare in azione e quindi vedremo un mix delle vecchie glorie con le nuove leve. Tra l'altro viene fatto una selezione di assunzioni e vediamo il personaggio interpretato da Kumail Nanjiani, una sorta di di nuovo Winston, no? di lavoratore di una minoranza etnica che viene preso lì come fosse un lavoro qualsiasi della Deco e si trova a fare il Ghostbusters. Questa cosa mi ha divertita molto, anche sono grande fan di Kumail Nanjiani e sicuramente avrà un apporto molto divertente al film. Ricordiamo che Ghostbusters come saga cinematografica è sempre stata molto legata alla commedia e quindi all'uso di attori comici come protagonisti, al grande uso di improvvisazione e di momenti anche appunto nati dagli spunti comici degli attori sul set. Qui sembra che ci sia quello spirito lì anche grazie al cast originale e quindi sono molto curioso di vedere questo ennesimo ritorno dei Ghostbusters, diretto questa volta non da
Jason Reitman,
non da Jason Reitman ma da Jill Keenan.
Comunque hai
però scritto da Jason Reitman e Eva Reitman.
Hai fatto un accenno alla politica e ai vecchi personaggi eccetera eccetera, e nel trailer vediamo il ritorno di Peck.
Esatto.
E io sono molto curioso di vedere se anche questa volta Peter Venkman gli dirà sì sì, quest'uomo non ha le palle.
Probabilmente sì.
Povero William Atherton, secondo me quella roba gli è rimasta appiccicata addosso per la vita.
Comunque, allora, per chi come Pietro fosse stato scettico del ritorno dei Ghostbusters col precedente film, io consiglio di guardarlo, di recuperarlo, perché è un film molto divertente, ben congegnato, ben strutturato, ben scritto, e fornisce un ritorno in scena del franchise in una maniera non scontata e abbastanza intelligente, non totalmente appoggiato sulla nostalgia, diciamo, e poi di magari insomma ripartire da questo, cioè insomma.
Secondo me funzionava molto bene. Io l'avevo snobbato, mi ricordo che l'avevo visto in aereo mentre andavo in vacanza. Mi era piaciuto, però i film che vedi in aereo sono sempre delle esperienze
mistiche,
un po' strane.
Sì.
E quindi poi l'avevo recuperato vedendolo un po' meglio a casa. Ed effettivamente ha un cuore particolare. È una delle operazioni, visto che comunque negli ultimi anni ne abbiamo viste tante, di recuperi e di riproposizioni, soprattutto di opere entrate nell'immaginario collettivo dagli anni 80, è una di quelle riuscite meglio, secondo me. Anche perché poi, diciamo che arrivava dopo la enorme scottatura del Ghostbusters versione all women, che non era stato proprio un grandissimo risultato.
Sì, quindi insomma, valido. Ma adesso passiamo, insomma, ricordiamo intanto che Ghostbusters Minaccia Glaciale uscirà dal 22 marzo al cinema, e parliamo di un trailer che, ragazzi, posso dirlo, è una figata.
Guarda, non avevo dubbi in merito.
Si intitola Immaculate o Immacolata, se lo traducono letteralmente. La protagonista è la nostra simpaticissima Sydney Sweeney, che riconoscerete come una delle protagoniste di Euphoria, nel ruolo di Casey, se non sbaglio.
Sì.
In questo caso Sydney Sweeney interpreta, tra l'altro lei è sulla rampa di lancio in maniera incredibile, stiamo seguendo la sua carriera. Cecilia interpreta
Cassie.
Infatti sapevo di aver sbagliato qualcosa.
Sono andato a controllare.
Bravo. Interpreta Cecilia, una ragazza di grandissima fede che si trova accolta come suora in un convento nella campagna italiana. E cosa succede? Succede che diventa gravida in maniera soprannaturale, un'immacolata concezione. Durante questa gravidanza però insomma inizia a scoprire dei sinistri segreti che sono nascosti tra le mura del convento, e fondamentalmente è un horror questo film. Molto curioso come ambientazione, come toni, Che ne dici? Tra l'altro nel cast c'è anche Simona Tabasco, che è un'attrice che non conosco ma che ha un nome che mi sta molto simpatico.
Ma è anche lei mega famosa negli Stati Uniti perché è una delle protagoniste della seconda stagione di The White Lotus.
Ah,
così
che
come
non
Sabrina
visto.
Impacciatore, che ormai è una star a Hollywood a tutti gli effetti.
Vedi?
Vedo anche che c'è Benedetta Porcaroli nel
esatto.
cast, di cui potete trovare la mia intervista su cinefx.it che le feci un sacco di tempo fa. E poi Alvaro Morte, ovvero il professore della Casa di Carta. Quindi è un cast,
cast internazionale.
C'è anche Giorgio Colangeli.
Sì.
Ma dai, grande Colangeli. Beh, vabbè, vedere il cast, oddio, il trailer, boh.
Il trailer è strano.
Paolo dice che è una figata.
Ma è una figata.
Sì, non so da quale punto di.
Però, cioè, nel senso, allora, classico, è un po' lento, ma di atmosfera.
Sì, è un po' troppo jumpscheroso, secondo me.
Vabbè,
vorrei
ma...
che il film puntasse solo su quello.
Da... Ah, io spero di sì, a me piacciono i jumpscare. Io sono
Paolo è un fan,
sì,
lo so. Da anni che lo racconta questa cosa.
Io sono curioso di vedere come affrontano la cosa, nel senso che, ecco, tornando al discorso che facevamo prima sul cinema italiano, da noi un film così difficilmente viene prodotto, perché guai a toccare quelli che stanno nello staterello che c'è dentro Roma. E bisogna vedere come trattano l'argomento, ecco, perché lei che diventa una nuova Madonna.
Vabbè, è un horror,
la cantante.
Raga, è un horror, cioè.
No, ho capito, ma l'horror è uno dei generi più politici che esistano nel cinema.
Sì.
Quindi ti dà modo, ti presta il fianco per parlare di altro oltre a quello che vedi. Temo che qui ma non lo so, però vabbè, giudicheremo dopo averlo visto, chiaramente.
Quindi Immaculate dal 22 marzo al cinema. Ma adesso parliamo di quello che
è veramente
una figata. E cioè Monkey Man. Diretto
però,
e interpretato da Dev Patel.
Esordio alla regia.
Però ragazzi, basta sti trailer di chilometrici.
È un po' lungo, allora ora ci arriviamo. Che cos'è Monkey Man? Monkey Man è la storia, ambientato in India, la storia di un uomo di umili origini che fa, se non sbaglio, il cameriere, quindi insomma anche in una situazione di un mestiere umile, che si trova poi a intraprendere una... inserito in una spirale di violenza e di vendetta, fondamentalmente diventa il John Wick indiano. Possiamo
è assolutamente quello.
I toni, i colori, lo stile, la violenza, le scene di combattimento ricordano molto John Wick, ma con questo sapore indiano, con questa atmosfera indiana, ambientazioni. Quindi...
Secondo me, io che ci sono stato, credo sia Mumbai, la città dove si svolge tutto, riconosciuto da Ravi, che è la, diciamo così, bidonville baraccopoli principale, dove ho comprato anche una giacca di pelle.
Bella questa giacca.
Molto
non
bella.
Ce ne frega
ma
niente.
Così questi.
Va bene, quindi abbiamo Curry Week.
Nel cast, oltre a...
È razzistissima sta cosa che ho detto.
Sì, proprio sei vergognoso.
Mamma mia.
Eh?
Ok, va bene, basta.
Ciao,
scusate.
Ciao, arrivederci. Ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie, metto via le cuffie.
Non mi fare l'arte.
Il trailer è molto bello, è molto spettacolare.
Posso dire che è una figata.
Ma basta!
Questo sapore indiano si respira ed è secondo me un valore aggiunto.
Assolutamente.
Al film ci sono delle scene molto legate alla carne proprio. Io ho visto tutto questo, le maschere delle scimmie, cioè ci sono delle situazioni a cui noi occidentali siamo poco abituati, e secondo me il mix che Bollywood sta creando in tutti questi anni tra cinema occidentale e cultura indiana crea qualcosa di veramente interessante.
Beh, sono d'accordo. Quindi Monkey Man dal 5 aprile al cinema. Guardate il trailer, ma vi consiglio di stopparlo a metà, perché il trailer è un po' lungo. Diciamo, facciamo così. Quando guardate il trailer, nel momento in cui dite sì, questo film lo voglio vedere, togliete il trailer. perché va un po' oltre, secondo me, dice,
cioè, siamo
un
tre, po' più tre del... minuti e venti quasi.
No, così tanto?
Eh sì.
Comunque,
questo è un consiglio, è un ottimo consiglio, secondo me, da tenere presente sempre.
Sì, tanto il trailer vi deve vendere il film. Nel momento che l'ha venduto, basta, toglietelo, così vi riservate più sorprese alla visione. E direi di passare adesso alle recensioni, visto che siamo lunghi, e partiamo proprio dal film della settimana, e cioè... Povere creature, Teo. Film che attendevamo tantissimo.
L'abbiamo visto tutte e tre, tra l'altro.
L'abbiamo visto tutte e tre, ma lascio la parola a Teo per introdurlo, parlare, insomma, di raccontarci di cosa parla questo film e perché, come abbiamo detto nell'introduzione, è imperdibile.
Allora, da dove parto? Innanzitutto, a mio modestissimo parere, è imperdibile in quanto film di Yorgos Lanthimos, che è uno dei registi che personalmente amo di più.
Fine della recensione.
Esatto. dei suoi film che ho visto, a parte Chinetta, che lo rimuovo sempre, il mio cervello fa finta di non averlo mai visto. Ma i suoi film, non lo so, spaziano dal mi è piaciuto tantissimo al mi è piaciuto tantissimissimissimo. Quindi diciamo che sono un po' di parte quando devo parlare della sua filmografia. Di che cosa si tratta? Povere creature, tratto da un romanzo di Alasdair Gray, che racconta della prima donna medico d'Inghilterra. Messa così sembra una roba normale.
Ah, ma non lo sapevo.
Non lo è affatto. Perché la storia è molto particolare, nel senso che questo scienziato William Godwin, interpretato da un William Dafoe completamente mostruoso e trasformato nell'aspetto, trova il cadavere di una donna che si è suicidata quando era incinta. Siccome è un chirurgo sperimentatore che ha subito dal padre, che era anche lui chirurgo sperimentatore, un sacco di esperimenti su se stesso, ha portato avanti, diciamo, questa ricerca scientifica. Scopre che il feto che questa donna Victoria portava in grembo è ancora vivo, e quindi decide di compiere un'operazione chirurgica folle, cercando di rispettare la volontà della donna che si è tolta la vita, e quindi evitando di riportare in vita lei, perché sarebbe stato contro la sua decisione, decide di impiantare nella sua testa il cervello del feto che lei aveva in grembo. Chiaramente ne nasce un'individua particolarissima, perché è un corpo di donna adulta ma la testa di un neonato.
Tra l'altro non viene mai detto se il feto è maschio o femmina.
Sì, è femmina.
No, non viene mai detto.
La figlia? A me pare di sì, comunque va.
Beh, lasciamo questo silenzio, io non ci ho fatto caso effettivamente, però vabbè. Nasce quindi Bella Baxter, che secondo me è uno dei personaggi femminili più affascinanti, credo dell'ultimo mezzo secolo di cinema che io abbia visto, interpretato da un Emma Stone che è un dono divino per chiunque ami il cinema. L'attrice in questo già l'abbiamo vista al lavoro fenomenalmente con La Favorita, con Yorgos Lanthimos, qua si dà tutta se stessa in un'interpretazione clamorosamente difficile, tra l'altro, ma adesso ci arrivo. Il film è sostanzialmente il percorso di Bella Baxter nella vita, che la fa crescere, che la fa evolvere, la fa diventare un essere umano con tutte le contraddizioni, le meraviglie e le brutture del caso. Quindi questo percorso, questa evoluzione viene portata avanti da tutti i punti di vista. Il film è una fiaba grottesca, esagerata, fuori dalle righe, cioè ogni cosa nel film, ogni componente del film è, come si dice, è assolutamente sì, è grottesca e spinta all'inverosimile. Il film è girato con dei grandangoli spintissimi, apertissimi, ancora più che nella Favorita, ma all'atto tecnico ci arrivo dopo. Addirittura vediamo dei fisheye con delle immagini che hanno una vignettatura che sembra di guardare dallo spioncino. Si parte da un bianco e nero che ricorda il cinema espressionista a un colore ultra spinto, il film è girato in pellicola, un colore che diventa al contrario quasi espressionista. Le scenografie sono favolistiche sono esagerate, sono quasi steampunk. Il film porta la protagonista.
Bravo, steampunk, non ci avevo pensato.
Secondo me è quella l'ispirazione. Il film porta la protagonista in giro per l'Europa, da Lisbona ad Atene, e ogni città, ad Alessandria d'Egitto, ogni città ha una sua caratteristica, diciamo, colorimetrica. Ma tutto rimane molto coerente, molto organico. Bella Baxter è un personaggio, secondo me, totalmente affascinante, che racchiude tantissime cose e rappresenta quello che, come tra l'altro diceva nelle recensioni della mamma, quello che potrebbe essere l'essere umano, perché Bella cresce, incontra uomini, incontra donne, fa le sue scelte. Ma il film, io lo reputo un film davvero molto femminista, perché nonostante le figure maschili che Bella incontra durante il suo percorso, che sono, diciamo, la figura che può essere la figura paterna, ovvero quella del suo creatore, del suo inventore, che non per caso si chiama Godwin come cognome. Come cognome?
Godwin Baxter.
Ah, hai ragione. Allora forse era nel... Sì, hai ragione, perché ha cambiato qualcosa rispetto al romanzo, quindi ok. C'è l'amante, c'è l'amante quello romantico, c'è l'amante quello possessivo, c'è l'uomo che le fa scoprire le brutture del mondo. Ci sono tutti gli uomini con cui lei viene a contatto. Non voglio spoilerare troppo né perché e per come, ma se andiamo a vedere poi nello specifico, in realtà sono le figure femminili quelle che la fanno evolvere di più. Perché Bella chiaramente scopre all'inizio, scopre la masturbazione, scopre il sesso, ma scopre anche poi la letteratura, scopre la filosofia, ed è quella la cosa che la fa evolvere di più. E la scopre il socialismo, scopre il marxismo, e queste cose fondamentali gliele fanno scoprire le donne. La matrona che trova a Parigi, la signora che incontra sulla nave, la sua compagna, senza entrare nei dettagli, parigina. Sono, secondo me, le donne che le fanno fare i gradini più importanti. Gli uomini rimangono un po' in secondo piano e vengono dipinti come desiderosi di controllarla, di possederla, non solo fisicamente ma anche mentalmente. È un film che si incasella, secondo me, perfettamente all'interno della filmografia del regista, che ha sempre fatto film sul potere, sul possesso, sulla manipolazione, sul potere che le persone che occupano una scala gerarchica più alta hanno nei confronti di quelle che stanno più in basso, con un ribaltamento della situazione, ad esempio nel Sacrificio del Cervo Sacro. È un film molto lantimosiano, se vogliamo dire.
Secondo me è proprio, l'ho detto varie volte ad amici, l'ho scritto anche, è proprio, secondo questo tuo ragionamento, è quasi il seguito spirituale, secondo me, di Kinodontas.
Alla fine, se vai a vedere, i suoi film hanno quello al centro. Magari il fatto di essere greco, di aver vissuto quello che ha vissuto la Grecia in passato. Ci sono, volendo, tantissime allegorie e metafore sulla questione Grecia e Unione Europea nel suo cinema. È un film che parla, secondo me è un inno all'autodeterminazione del personaggio principale, che in questo caso è una donna. Ho letto tante cose in questi giorni, non voglio entrare proprio nel dettaglio. Sto leggendo che per, incredibilmente, non senza sorpresa per molti uomini, ma sorprendentemente anche secondo alcune donne il film non è femminista.
Molte donne lo dicono.
Mi viene chiesto addirittura, ma dici così perché la protagonista è donna? E se fosse stato uomo? E sarebbe stato un altro film, raga, non ha senso parlare di un film mettendo come presupposto il se fosse stato qualcos'altro. Fosse stato qualcos'altro, sarebbe stato qualcos'altro.
Ma secondo me il fatto che è un film che non parla solo di femminismo, ma ha più livelli di... Cioè, è molto sfaccettato.
Parla di noi, parla dell'essere umano,
della società, delle
povere creature del titolo, come ha giustamente, ecco, secondo me, individuato la Bigna.
Qui ti volevo fare una domanda, perché ci sono varie diciamo interpretazioni di questo titolo. Volevo sapere un po' quali erano le vostre.
Chiudo velocissimamente: secondo me è un film eccezionale, mi è piaciuto da impazzire. Come ho scritto sui social, chi segue CineFX sui social lo avrà letto nei giorni scorsi, sono stato all'anteprima di Past Lives, ma ne parleremo settimana prossima, perché uscirà il 14 febbraio. Avendo visto La zona di interesse l'anno scorso a Cannes, che esce il 22 febbraio, io a fine gennaio ho già i miei 3 film preferiti del 2024 e sarà difficile scalzarli dal podio, quindi abbiamo La zona di interesse, Past Lives e Povere creature, 3 film molto diversi. Povere creature secondo me è eccezionale da qualsiasi punto di vista, dal livello della forma è, secondo me, a livello di forma è inappuntabile, cioè ha una personalità così forte e così caratteristica, le musiche, è tutto portato all'eccesso, all'esagerazione, si ride, c'è dell'umorismo, c'è del sarcasmo, c'è del black humor, c'è il dramma. C'è tutto il percorso di questo essere umano che diventa a un certo punto, nel finale, senza spoilerare, un vero essere umano, con anche i suoi lati negativi, perché anche Bella Baxter, nonostante il suo percorso splendido e meraviglioso di scoperta, comunque alla fine diventa a tutti gli effetti un essere umano. Ma quindi in qualcosa cade anche lei, secondo me. Questo la rende ancora più umana.
Dico due cose sul film.
Andate a vederlo di corsa.
Sono d'accordo su tutto quello che hai detto. Aggiungo due cose. Io, guardando il film, ho percepito quanto, secondo me, sul set si sono divertiti tutti. Cioè, ho proprio percepito il fatto che gli attori, facendo questo film, si stavano divertendo a tutti i livelli. Sul discorso film femminista o meno, come dice Paolo, è un film non prettamente femminista, ma meno male, nel senso che quando qualche film si
prefigge su un solo argomento,
perde.
Sì.
Secondo me è un film la sua caratteristica femminista qual è? È proprio quello che hai detto adesso in chiusura, Teo, che Bella Baxter è un personaggio anche negativo, ha dei lati negativi, nel senso che usa le persone, le scarta, cioè c'è chi dice che non è femminista perché fondamentalmente Bella diventa quello che le donne criticano negli uomini, sostanzialmente si comporta come gli uomini fanno con le donne da un certo punto di vista a volte. E se fosse così, per me non del tutto, ma se fosse così, ben venga, è quello il femminismo, secondo me, è lasciare le donne libere di essere anche delle stronze. Cioè io voglio poter dire a una donna che tu sei una stronza perché mi hai usato, perché mi hai comportato male. Lì è la parità di genere.
Sì. Anche perché, secondo me, una delle cose che spesso ultimamente in questo periodo storico viene fraintesa è che il femminismo viene visto come qualcosa di spaventoso, qualcosa di cui preoccuparsi, perché sta a sottolineare e vuole portare avanti la superiorità delle donne nei confronti dell'uomo. No, non è così. Femminismo richiede parità dei sessi, esatto. Non richiede la superiorità di un genere rispetto all'altro. È proprio il contrario, cioè, per quello che lo definisco un film femminista, ma non è solo quello, è una delle sue componenti, è un film che parla della società, è un film che parla dell'uomo di quei tempi, perché è ambientato in questa Londra, parte da questa Londra vittoriana che però è assolutamente fantasiosa, si parla di Marx, quindi siamo a metà 800 più o meno, e il problema è che l'atteggiamento del personaggio di Mark Ruffalo, anche qui secondo me bravissimo anche lui, è l'atteggiamento purtroppo presente ancora oggi.
Sì, ma secondo me l'ambientazione d'epoca è un pretesto, sì. Ma non è in realtà quell'epoca, chiaramente, e poi viene anche esasperata questa cosa nella messa in scena. Ma per chiudere, questo titolo, Povere creature, Poor Things, secondo voi a cosa è riferito?
Allora, io ormai sono stato influenzato da quello che ha detto subito la Cri, la mia ragazza, quando abbiamo visto al cinema, appena partiti i titoli di coda, è una delle prime robe che mi ha detto, e secondo me è una lettura corretta. Le povere creature siamo noi, cioè siamo tutti noi, schiavi di gabbie sociali, sovrastrutture, che ci limitano, che ci, non ci permettono di esprimerci al meglio, che definiscono il sesso come tabù, qualcosa di cui non parlare, qualcosa di scandaloso. Ho visto che tantissime persone sono rimaste sconvolte, ah, perché nel film c'è troppo sesso, ah, oddio, troppo nudo, questa donna che tromba dappertutto. E chi se ne frega, porca puttana, ma non possono trombare le donne nel cinema, devono trombare soltanto gli uomini. No, è giusto che trombino anche le donne. Il sesso è una meraviglia, fa parte della vita di tutti. Se siamo al mondo è perché qualcuno sopra di noi ha scopato. Vogliamo dirlo questa cosa?
Sopra
è
una fonda, è un senso, è un... sopra,
eh?
Sopra in che senso?
Dai, temporalmente, nell'albero genealogico.
Bella è libera da queste sovrastrutture. Lei si esprime, parla delle cose senza pensare a quello che si deve e non si deve fare, senza preoccuparsi di mantenere il posto che la società e gli uomini le impongono. Le povere creature sono gli altri.
Tu Pietro pensi sì, più o meno la stessa cosa?
Sì,
no?
Sì.
Io ho pensato, sono d'accordo, sì, funziona come cosa. Io pensavo che ognuno nel film è vittima di qualcun altro, cioè nessuno è veramente pulito, no? Cioè ha avuto un'esistenza serena, no? Quindi ognuno è vittimizzato da qualcuno prima di sé, e lei cerca di rompere, no, questa catena di vittimismo, no? di subire, no? Qualcosa da qualcun altro. Quindi l'avevo interpretato, però ha senso anche quello che hai detto tu, che poi è l'espansione universale di questa cosa qui. Quindi sì, è un titolo azzeccato, non lineare, ma ti fa pensare, come il film che poi ti fa pensare tanto. Quindi Povere Creature lo trovate in sala, non perdetevelo, anche perché
andate
se
di corsa.
Se ve lo è uno di quei film che se non lo andate a vedere al cinema poi ve ne pentite, quindi
esatto.
Poi non dite che non ve l'abbiamo detto.
Chiosa finale, lo sai che io ci tengo e picchio su questa cosa nonostante mi becchi delle critiche un giorno sì e l'altro anche. Se avete la possibilità e nella vostra città c'è questa, c'è la proiezione in lingua originale, preferitela.
Anche perché ve lo dice uno che non è super... inglesofilo, nel senso che a volte ho bisogno dei sottotitoli, non sempre riesco. È un inglese facilissimo, non è una trama complicata, i dialoghi non sono serrati, quindi anche se conoscete pochissimo l'inglese, guardatelo in lingua originale, è facile.
Ma poi c'è inglese e francese, che è importante ai fini del racconto, e l'interpretazione di Emma Stone, mi spiace, ma non la si può doppiare, dovrebbe essere penalmente perseguibile.
Vabbè, esagerato che sei.
No.
Allora, parliamo invece di un film che uscirà a brevissimo, probabilmente se ci state ascoltando qualche giorno dopo è già uscito al cinema, cioè esce il 1 febbraio, ed è Argyle, che ho visto in anteprima, il nuovo film di Matthew Vaughn, regista amato per la serie di The Kingsman, per il quarto X-Men, First Class, per Kick-Ass, un regista molto pop, molto divertito e divertente, che dà sempre ai suoi film d'azione quel tocco di commedia, di follia che ci piace quando vogliamo vedere un po' di cinema, di escapismo, no? Di intrattenimento, di popcorn movie. Questo Argyle si presenta come non appartenente a un franchise, un film a sé stante. Come abbiamo visto dal trailer, racconta parallelamente della storia di questo Argyle, questa super spia alla James Bond iper mega oltre pompatissimo, interpretato da Henry Cavill, che però in realtà che ha come spalla John Cena, in realtà è la storia di un libro, e noi stiamo vedendo la storia in realtà della sua autrice, dell'autrice del libro, interpretata da Bryce Dallas Howard. Il personaggio è Ellie Conway. E quindi la storia si svolge parallelamente tra la finzione scritta da lei e la sua realtà, in cui però si scopre che quello che lei scrive in realtà si sta avverando davvero, e quindi le spie vere cercano di capire come faccia lei a sapere determinate cose o a prevedere determinate cose prima che accadano, e quindi lei finisce in un intrigo internazionale di spie, di... diciamo situazioni da film di James Bond, ma molto più esagerate, come è solito mostrarci il buon Matthew Vaughn, in una spirale di colpi di scena, ribaltamenti di fronte e di storie assurde e scene d'azione mega iper stilizzate e fichissime, come abbiamo già visto nella saga di Kingsman. A fare da spalla a Bryce Dallas Howard c'è un fortissimo Sam Rockwell in stato di grazia, che come sempre ci fa divertire un sacco ed sono una bellissima coppia sullo schermo. Ma nel cast ci sono anche Sofia Boutella, Dua Lipa, Ariana DeBose, Samuel Jackson, Bryan Cranston, che fa un cattivo fenomenale, probabilmente uno dei ruoli più divertenti di Bryan Cranston, e poi insomma il cast non finisce più, ma devo dire è un film veramente divertente, con scene d'azione, come dicevo, studiate visivamente in una maniera eccezionale, che fa della sua forza il fatto di continuare, ma proprio volutamente, a spiazzare lo spettatore ogni 5 minuti, quando a un certo punto dice: vabbè, ho capito che sta per arrivare un altro colpo di scena, però devo ammettere che continuava a sorprendere, perché va veramente fuori di testa, e quando pensi che sia fuori di testa va ancora bello, più fuori di testa.
Me lo stai vendendo bene. Tra l'altro so
è
che
super,
fa parte di una
sorta,
forse una trilogia, no?
Allora, non voglio dire nulla, però rimanete fin dopo i titoli di coda, perché ci sono altre sorprese. Il film non finisce di sorprendere neanche quando iniziano i titoli, quindi se voi avete voglia di farvi due risate, ve ne farete anche tre o quattro. Se avete voglia di un film d'azione stupido e divertente, però allora devo dire, la forza di Matthew Vaughn è di riuscire a mantenere un tono, e l'avete già visto con Kingsman, anche se questo è più esagerato, è sempre sul filo del rasoio della vaccata. Cioè, credo che qualunque altro regista con la stessa sceneggiatura identica e lo stesso cast probabilmente avrebbe fatto una puttanata colossale, ma lui riesce, non so come faccia, è bravissimo in questo, a rimanere lì sul filo del rasoio, farti divertire, farti apprezzare l'esagerazione, proprio estrema,
senza cadere nel becero,
senza diventare stupido.
Sai qual è forse il segreto?
Qual è?
È che al momento, a memoria, così nei suoi film, non si prende mai sul serio.
Esatto, sì,
mai.
Ma non si prende,
cioè,
sul serio.
Gioca con quello che sta facendo e ti dichiara il fatto che ci sta giocando.
Ci sta giocando, ma,
quindi,
ma mantiene il gusto, capito? Riesce a tenere quel minimo di gusto, anche di gusto dello scherzo, della roba folle, che te lo fa piacere. Mentre molti registi, quando si affacciano a questo tipo di racconto, perdono il controllo, ed è facile, capito,
certo,
metterci,
ho capito,
tra virgolette, la scoreggia che fa crollare un po' la cosa. E una volta che crolla poi non lo riprendi più.
Certo.
Lui riesce a stare lì in bilico, che dice ora casca, ma non casca mai, ti fa divertire, ruzzola dall'inizio alla fine facendoti...
Questo weekend andrò a vederlo.
Ruzzola
è
bellissimo.
Sì, sì, è così, questo film in particolare uno scherzo, un gioco che rotola e ruzzola giù per questa montagna fino alla fine, non si ferma mai, e alla fine mi ha lasciato col sorriso stampato, perché riesce a metterci dentro talmente tante idee, sia visive... E poi credo che anche la scelta del cast, la capacità degli attori anche di improvvisare alcune cose, c'è un cast veramente formidabile e tutti messi nel mood giusto di dare l'apporto giusto al film. Quindi Argyle per me è popcorn
promosso.
Movie del mese, insomma, da non mancare. Mentre in televisione abbiamo il ritorno di True Detective dopo 10 anni dalla prima stagione. Con Night Country, e tu hai visto i primi episodi? Perché...
Io ho visto, la sto seguendo, nel senso che ho riattivato Now. Sai che il mio consiglio per quelli che si lamentano che ci sono troppe piattaforme streaming è sempre quello: tenetevene un paio al mese, fate questo passaggio, questo
è
dribbling,
vero,
da una all'altra. Spendete poco, vi recuperate le cose. Io questo mese, visto che è uscito True Detective, ho detto bom, bene, mi riattivo Now e così mi recupero True Detective. Ho visto le prime tre puntate che sono uscite finora, quindi diciamo che sono al passo. Di che cosa si tratta? True Detective numero 4, serie numero 4. Protagoniste,
è una serie antologica, quindi
esatto,
sono slegate.
Protagonista diciamo, Jodie Foster affiancata da Kali Reis e Finn Bennett come coprotagonisti principali. Allora, no, non so da dove iniziare, nel senso, perché è abbastanza particolare. Il tutto si svolge in Alaska.
Freddo.
Freddo, buio, perché il racconto inizia con quello che è l'ultimo tramonto dell'anno. Siamo a metà dicembre, a pochi giorni da Natale, e per un po' di tempo il sole non sorgerà più, perché rimarrà sempre sotto la linea dell'orizzonte, quindi night country per quello. Setting assolutamente, atmosfera assolutamente affascinante e meravigliosa, proprio perché, insomma, a me ricorda La Cosa, ricorda di Carpenter, ricorda determinate situazioni. Ed è comunque affascinante vedere un racconto che si svolge dove è sempre notte, e la cosa lavora anche sullo spettatore, perché temporalmente non hai riferimenti, perché i personaggi passano da interni ad esterni, gli interni ovviamente sono tutti con luce artificiale, gli esterni sono sempre di notte, e tu non capisci che giorno è, che momento della giornata è, se è mattina, se è notte, se è sera, se è pranzo, perché è sempre tutto identico. E questa cosa logora a un certo punto. Cosa succede? Che ci sono, c'è questa base scientifica in Alaska, dove ci sono dei ricercatori che fanno carotaggi nel ghiaccio per ricercare le origini della vita, eccetera, eccetera, ai quali a un certo punto succede qualcosa. Non sto a spoilerare che cosa, ma escono da questa stazione e vengono poi trovati dalle forze di polizia morti, congelati nel ghiaccio. Questa cosa mette in moto chiaramente la prima investigazione, ma questo è solo uno degli strati del film, perché di investigazioni di casi aperti ce ne sono altri. I rapporti tra i personaggi sono assolutamente sfaccettati e complicati, anche perché la comunità, la serie si svolge a Ennis in Alaska. In realtà poi nella realtà è stato girato tra Nomi in Alaska e l'Islanda.
Ah.
Quindi la comunità è molto piccola e, come si dice, presenta un sacco di dinamiche particolari, perché quando, diciamo, il borgo è piccolo la gente mormora, no? Dice il proverbio. Ecco, qua è portato all'ennesima potenza, perché ci sono un sacco di personaggi che hanno dei segreti, un sacco di personaggi che hanno relazioni o comunque conoscenze incrociate che tengono nascoste ad altri. È tutto un divenire, è tutto uno scoprire. La serie, secondo me, queste prime tre puntate sono assolutamente affascinanti, mi sta piacendo un casino. La sigla, i titoli di testa, visto che ne parlavamo anche la settimana scorsa, è secondo me all'altezza dei famosissimi titoli di testa della prima stagione.
Ah sì?
Sì. Va anche detto che secondo me, se tu usi come canzone Bury a Friend di Billie Eilish, ci puoi mettere anche il video della recita di tuo figlio all'asilo, che comunque l'effetto lo fa, perché è una canzone assolutamente evocativa. Ed è una serie che porta anche al centro lo scontro culturale e razziale tra gli statunitensi e i nativi di quella zona, che sono una comunità molto grossa, molto, come si dice, molto nutrita e anche molto orgogliosa delle proprie radici, della propria lingua, dei propri simboli, delle proprie tradizioni, dei propri tatuaggi. E si scontra questa cosa, è un continuo scontro, un continuo venirsi incontro e scontrarsi. Io per adesso tre puntate mi sta piacendo tantissimo, vi consiglio di recuperarla, anche perché, ma qua sono di parte, Jodie Foster, raga, è una potenza della natura, interpreta questo capo della polizia con un sacco di problemi alle spalle, che è di uno stronzo, lei è proprio stronza, cioè se tu ti viene in mente un personaggio stronzo è Jodie Foster in True Detective 4, però ti piace, la segui, perché è comunque affascinante, perché ha un suo senso del dovere, ha una sua moralità, ha una sua direzione. Ma porco cane, quante stronze!
La domanda è, rispetto alla prima storica stagione, questa quarta stagione regge, visto che non c'è dietro lo showrunner Nick Pizzolatto?
Allora, lui compare come produttore esecutivo alla pari di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, quindi probabilmente anche loro sono rimasti legati al progetto. Ho letto un paio di cose sui social di Pizzolatto, un paio di frecciatine nei confronti di questa stagione da parte sua.
Ma sì, che dovrebbe essere scritta e diretta da Issa Lopez.
Esatto.
Quindi da un altro, diciamo, cambio di gestione.
Esatto. Sono due cose completamente diverse. Al di là dell'ambientazione, che chiaramente lì parliamo del sud degli Stati Uniti, e qua parliamo del nord degli Stati, certo, Uniti, sono proprio due cose davvero tanto diverse.
Ma il
è
mood?
Vero che anche lì avevamo, diciamo, una sorta di buddy situation tra i due personaggi di McConaughey e Harrelson. Qua è una cosa che un pochino la ritrovi, perché comunque le protagoniste sono due, e sono due donne.
Certo.
Ma non c'entra assolutamente niente. A livello qualitativo e a livello mio personale di piacere nella visione, ti dico che mi sta piacendo un sacco.
Tra l'altro avevo letto che originariamente la proposta di soggetto di questa serie non era legata a True Detective, ma poi è stata l'HBO a cogliere l'affinità e farla diventare effettivamente la nuova stagione di True Detective.
Allora, rispetto alla prima stagione ti posso dire che qua c'è molto più di mistico, di fantasy, di fantascientifico e di horror.
Un po' X-Files.
Beh, una robina del genere.
Visto tra X-Files e la cosa.
Sì, perché comunque questa ambientazione, e lo dicono anche gli stessi personaggi, ti porta ad avere delle allucinazioni, ti porta ad avere, diciamo, un contatto con un altro piano dimensionale ed emotivo.
Beh, io che sono stato tanto per lavoro in Islanda, conosco benissimo qual è la situazione in questi luoghi, quindi convengo su quello che dici. E sono molto curioso di vederla. Tra l'altro io non ho mai visto la stagione 2 e 3, di cui ho sentito sempre parlare non molto bene, ma poi negli ultimi anni ho sentito invece persone che mi hanno detto no, è un po' un falso mito quello che anche la seconda stagione è brutta, perché comunque paga il confronto con la prima stagione, che è inarrivabile. Tra l'altro io, come ho detto, sto facendo un rewatch e ho letto un po' di cose. Ed effettivamente la prima stagione, che considero bellissima, non è scevra da difetti. Cioè gode di un mito che va oltre la sua effettiva qualità, per mille motivi dovuti a quello che ha rappresentato per la storia della televisione.
Ah, quello, sicuramente.
Sì, il momento storico in cui
qui ci sono dei collegamenti, perché vediamo che la birra che viene bevuta è la birra che beve il personaggio di Rustin Cole, ovvero Matthew McConaughey, durante l'intervista. E soprattutto c'è quel famoso simbolo a spirale, che qua diventa ancora più presente e fondamentale. Okay. Sto aspettando di capire dove vogliono portarlo.
Una barzellettina, un gioco, o effettivamente c'è qualcosa.
Esatto.
Ok, quindi continuate a seguire True Detective Night Country, che trovate su Sky, su Now, e parliamo dell'ultimo film che recensiamo in questa puntata, che è The Kitchen, uscito su Netflix, che è il debutto alla regia di Daniel Kaluuya.
Ah.
In un film di fantascienza, in un futuro distopico, diciamo così, o forse realistico, di Londra, ambientato in un quartiere povero che sembra le vele di Scampia messe a Londra, racconta la storia di due personaggi. Easy, che è un uomo che lavora in una società, insomma un'azienda che si occupa di organizzare i funerali per chi non si può permettere il cimitero, e quindi trasformare i cadaveri in concime per le piante, quindi trasformare, diciamo, una persona, un caro morto in una piantina, in modo da poterla andare lì a visitare, un cimitero di piantine fondamentalmente. E un ragazzo, Benji, che si ritrova, un ragazzino giovanissimo, orfano della madre, e nota al funerale che si affaccia Easy, che è un dipendente lì dell'azienda, e quindi intuisce che conoscesse sua madre. Easy dice che l'aveva conosciuta così per poco, ma non erano amici, però tra loro due inizia un rapporto di amicizia. Rimasto da solo Benji in questa, diciamo, questo ambiente non facile da vivere, si appoggia un po' al personaggio di Easy per farsi aiutare. E questo Easy lo prende un po' a cuore, quindi si crea una relazione tra i due sullo sfondo di questo quartiere The Kitchen, dove ci sono spesso raid della polizia che cerca di sfrattare questi squatter che abitano gli edifici, che in realtà insomma sono persone in difficoltà, quindi c'è un'ambientazione futuristica, tra l'altro realizzata anche molto bene, sebbene il film non sia a budget altissimo, però c'è una grande cura in questo design di un futuro molto reale, ma anche curato, e la storia personale di questi due personaggi, del fatto che Izzy cerca di evitare che Benji finisca in brutti giri di amicizie, diciamo, pericolose e situazioni pericolose. È un film di personaggi, un film sulla relazione umana in un contesto futuristico, ma che poi in fondo di futuristico non ha molto, perché potrebbe essere ambientato benissimo nel presente e non cambierebbe la storia. Forse il film stenta a decollare, non riesce mai a farti entrare veramente dentro le sensazioni e i sentimenti di questi personaggi, ma diventa più una visuale costante di quello che gli succede, di come vanno a un po' a interagire sia tra di loro che nell'ambiente che li circonda. Quindi non lo so, non sono è un buon film, ma non un film eccellente.
Non mi ha convinto fino in fondo,
sebbene sia curato. Anche la regia, devo dire che Daniel Kaluuya, insomma, se questo è il suo esordio, sono curioso di vedere come continuerà, se continuerà da regista. Anche la cura visiva c'è. Gestire comunque un film di fantascienza a basso budget così non è facile, e l'ha fatto con gusto, con una certa solidità, cioè non sembra mai campato in aria, ma molto molto ben radicato come ambiente, come cura della storia, senza dover però spiegare tutto, senza dilungarsi in spiegone, ti lascia intuire quello che è facile capire. Ben interpretato, perché i due protagonisti, in particolare Kano, che interpreta Izzy, che si chiama solo Kano, è proprio, non so se viene dal mondo della musica sono ignorante di questo,
o dal mondo di Street Fighter,
o dal mondo di Mortal Kombat.
Esatto.
E Jedaya Bannerman, che interpreta il ragazzino Benji, bravissimo, devo dire, penso sia probabilmente una delle sue prime interpretazioni. Un bel cast, belle interpretazioni, cioè funziona tutto, ma non riesce ad arrivare, no, non mi è arrivato al cuore. Però se siete curiosi, The Kitchen lo trovate su Netflix, secondo me vale la pena di dargli un'occhiata.
Ti dirò, però mi hai incuriosito. Quindi gli darò un'occhiata. Poi Kaluuya è uno che mi interessa.
Gli vogliamo tutti bene, esatto. Daniel Kaluuya, quindi ci sta. E ho colpito una cosa più rumorosa proprio in chiuso, cioè eravamo stati bravi a non fare casino tutta la puntata. È giunto il momento di fare casino. Okay. È giunto il momento dei saluti, ma prima dei saluti c'è qualcosa che dovete dire voi due, che mi guardate con quegli occhi bovini, no?
Questa volta anche tu sei l'occhio bovino,
anche io l'occhio bovino a quest'ora, chi non lo ha. No, posso soltanto dire che 5 minuti fa ho coronato uno dei sogni della mia vita, ovvero, cioè, dire a Paolo di stringere che di solito è sempre il contrario, e invece ho potuto fare il gesto con le manine che
io ho potuto patire quell'ansia, esatto, che ti vedi.
Comunque
ora capisco cosa provi.
Crea un po' di hype che ha già creato Teo sul film. Ieri sono stato anche io a vedere in anteprima la zona di interesse. Ragazzi, il 22 febbraio correte quando esce al cinema.
Quando ne parliamo? Settimana prossima o quella dopo?
Non lo so, esce il 22, quando vuoi. Io ce l'ho stampato in testa, non ho più smesso di pensarci da maggio, quando l'ho visto a Cannes. E
è un'opera d'arte.
Parleremo presto di Zone of Interest, o riparleremo, perché ne abbiamo già parlato a Cannes, ma giustamente merita di
Lives.
Essere. E anche di Past Lives, quindi non perdete le prossime puntate.
Ah, anche di Vesper, l'ho visto sopra in video l'altra sera.
E anche di Vesper, non perdetevi le prossime puntate.
E soprattutto
puntate.
Le prossime puntate ci saranno dei trailer che saranno una figata.
Non lo so se come questa settimana.
Chiudo dicendo una cosa: mi scuso pubblicamente con tutti coloro che ci stanno ascoltando per l'assenza di una voce femminile in questa puntata che potesse darci il suo punto di vista, soprattutto su Povere Creature, che secondo me, non lo so, ci voleva, però gli impegni di tutti.
Ma invece c'è stata, c'è stata la recensione della mamma,
hai ragione, però
quindi era d'obbligo.
Faremo in modo di avere anche ospiti femminili, perché secondo me è una delle cose che serve a questo podcast, e lo dico spesso, lo dico da sempre, insomma, faremo in modo di averne di più, non disperate.
Bene, quindi ci sentiamo la prossima settimana e nel frattempo un saluto da Pietro Baroni.
Ciao, ciao.
Un saluto da Teo Yusufian.
Andate al cinema, sempre.
E un saluto da me, Paolo Cellamare, che sono contento che a Povere Creature, sebbene nessuno di voi bastardi sia venuto a salutarci, fosse strapiena la sala ed è stato un momento molto bello.
Una proiezione in lingua.
Non ti vogliono bene, Paolo.
Sì, non ci vogliono più bene. No, una volta ci volevano più bene.
Allora,
vero.
Basta, eventi dal vivo, non facciamoli più. Tanto
no, no, li facciamo. Li facciamo. Ma no.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.